avanti, allora in questa visita, che è una visita un poco speciale, sarà in un paesaggio, in un ambiente tutto fatto di rocce, di luoghi aridi, ma anche di sorgenti deliziose. L'acqua è tanto più ricercata quanto più è nascosta, ecco, lo vedremo. Partiremo dunque da vicino a noi, la visita di Betania, di Lazzaro, tomba di Lazzaro. In questo posto vi avete occasione di andare, diciamo, anche nelle pellegrinazioni che si faranno. Ecco, perciò non perderemo troppo tempo, però vedo di farvi una buona spiegazione, così vi trasmetto quelle notizie, quelle cose che sono importanti che voi sappiate, sia per andare voi sul luogo, sia per anche eventualmente condurre altri nel posto. Però non scenderemo ad esempio nella tomba, oppure non saremo a visitare tutto, ma comunque vi spiegherò il più possibile ogni cosa, anche perché dobbiamo muoverci un po' velocemente nella prima parte della mattinata per non perdere nessuno degli altri punti della giornata. Del resto Betania è diventato un po' difficile in questi ultimi anni a causa della costruzione dei muri intorno a Gerusalemme, e la tomba di Lazzaro è capitata proprio poche decine di metri al di là del muro, mentre prima si poteva raggiungere facilmente da Gerusalemme, oggi bisogna fare un grande giro passando in mezzo a traffico molto intenso per poterci arrivare. Insomma, è diventato più difficile. Dopo Betania di Lazzaro, dove avremo la primo luogo scavato nella roccia, che è la tomba di Lazzaro, passiamo al deserto di Giuda e arriviamo sulle sponde del Mar Morto, e presso queste sponde passeremo tutto il resto della giornata. Il Mar Morto è qualcosa di molto speciale in tutta la geografia del globo della Terra, perché è il punto più basso rispetto al livello medio del suolo e del mare, oltrepassa i 400 metri sotto il livello medio del mare. C'è perciò un ambiente del tutto speciale che ha contribuito a far crescere intorno a questo luogo tutta una sorta di tradizioni, leggende, storie, modi di vivere del tutto particolarissimi. Il primo luogo che incontreremo sulla sponda del Mar Morto sarà Qumran. Qumran era un luogo abbandonato fino a 60 anni fa, ma da allora è diventato famosissimo in tutte le parti del mondo, soprattutto a motivo dei manoscritti che sono stati trovati in grandissima quantità, manoscritti molto importanti, alcuni contenenti dei testi che prima erano sconosciuti, altri invece dei testi che già si conoscevano, ma i nuovi testi hanno contribuito molto alla comprensione di quelli che già si conoscevano. I testi sono stati trovati in grotte, da principio dai beduini che pascolavano i greggi, poi qualcosa è stato aggiunto ancora negli scavi archeologici regolari e soprattutto nell'esplorazione intensa di ogni grotta, ogni fessura della roccia che si trova nei dintorni. Infatti non soltanto questi manoscritti sono venuti alla luce, ma anche molti altri che sono anche di genere differente, per esempio le lettere di Bar Kokhba nel Wadi Murabbat. Ci sono tante valli molto strette, tutte rocciose, quasi impenetrabili, che scendono verso il Mar Morto, ci sono alcuni che sono piuttosto avventurosi e giovani e si dedicano alla loro esplorazione, vanno a piedi per queste valli difficili. Noi ci accontenteremo di vederle passando, però le cercheremo di menzionarle tutte, o almeno le più importanti, perché molte di esse sono realmente famose, sia per la loro bellezza scenica, sia per i ritrovamenti che sono stati fatti. Intanto vedete sulla destra il panorama di Gerusalemme, questo è uno dei posti più belli per vedere Gerusalemme. Il nome stesso che è dato alla montagna lo testimonia, perché è chiamato il Monte Scopus, che viene da una parola greca che significa osservare, vedere. Dunque passeremo Qumran, vedremo queste grotte dove sono stati trovati i manoscritti e vedremo un poco l'ambiente di abitazioni che c'è alla base di queste grotte, che si pensa che per almeno un certo periodo sia stata l'abitazione di una setta ebraica non troppo lontana dal cristianesimo, con delle idee che si ritrovano spesso anche nei Vangeli e altre idee invece che sono proprio particolari sue e un po' diverse. Tuttavia ne parleremo quando saremo sul posto. Parlo della setta degli Esseni, che si conosceva prima soltanto perché ne parla naturalmente Giuseppe Flavio, il quale dice di avere passato 3 mesi nel deserto in compagnia di un certo Bannos, un maestro che lo introdusse ai segreti di questa setta, ma dopo 3 anni egli si distaccò, ritornò a Gerusalemme e abbracciò invece la filosofia degli farisei. Lui dice filosofia, diciamo così, il pensiero dei farisei. Questo Giuseppe Flavio. Ma già alla fine del 1800 era stato trovato al Cairo un deposito di libri antichi chiamato la Genizah del Cairo, e in questa Genizah c'era un documento che già parlava di questa setta, molto vicino ad un documento che sono trovato anche qui, cioè la regola della comunità, che ci parla appunto del modo di vivere di queste persone. Il documento trovato al Cairo invece si chiamava Documento di Damasco e sembrava far credere che questa comunità vivesse a Damasco, in Siria. Continueremo poi sulla sponda del Mar Morto verso Engedi, che è un'oasi meravigliosa nel mezzo di queste aride valli e montagne, dove ci sono sorgenti e ruscelli, e la presenza dell'uomo è stata antichissima. Vediamo se riusciamo a salire fino al tempio calcolitico, cioè di circa 3500 anni prima di Cristo, quindi 5500 anni fa, dove gli uomini si radunavano attorno a una costruzione isolata come una specie di tempio per celebrare probabilmente un rito che abbracciava la presenza dell'acqua. E finalmente nel pomeriggio avremo Massada, che è famosa per la resistenza che gli ebrei hanno offerto ai soldati romani fino alla morte in quel posto, perciò Massada è diventato un punto un po' simbolico per tutti gli ebrei, i quali sono pronti a fare lo stesso e a opporre resistenza fino alla morte sul modello di quelli di Massada. ed abbiamo preso la strada di Gerico, però adesso giriamo verso destra per ritornare verso Gerusalemme. Questa valle che c'è sulla destra, molto stretta, con una strada vecchia sul fondo, era in effetti la strada antica che saliva verso Gerusalemme. E in questa valle c'è una sorgente chiamata la sorgente degli apostoli, perché si pensa che Gesù e gli apostoli siano passati spesso di lì, e si trova proprio alla base della collina di Betania, dove fosse esattamente la strada al tempo di Gesù, però non è così sicuro. Questa fontana degli apostoli è piuttosto un ricordo dei pellegrini medievali. Secondo alcune testimonianze, la strada antica del tempo di Gesù poteva passare un po' più in là, un po' più in alto sulle colline, invece che passare in fondo alla valle, e in tal caso sarebbe arrivata al Monte degli Ulivi, più o meno dove c'è l'ospedale Augusta Victoria sul Monte Scopus, e poi di lì sarebbe sceso verso Gerusalemme, oppure tornato indietro leggermente verso Betania. Betania oggi si chiama Azzaria, in arabo. Il nome Betania antico non si è conservato, però si è sicuri che è quella. Perché? Perché per la storia del nome Azzaria si può spiegare molto bene con il ricordo di Lazzaro. Si pensa che questo nome Azzaria venga dal nome che i cristiani hanno dato al santuario costruito presso la tomba di Lazzaro, chiamato in greco Lazzarion, e di lì è facile che venga appunto Lazzaria al posto di Lazzarion. Chi ci dice queste cose è una pellegrina molto importante nell'antichità, che si chiama Egeria. Se vi capita sotto le mani il testo della pellegrina Egeria, leggetelo, perché è veramente appassionante. È uno dei testi dei pellegrini trovato più di recente, poco più di 100 anni fa, trovato per caso nella dispersione di una biblioteca famosa, la biblioteca di Monte Cassino in Italia, che è stata dispersa in seguito alle soppressioni degli ordini religiosi avvenute in Italia nell'Ottocento, e tra i libri dispersi c'era questo testo molto interessante, e da allora è stato tradotto in 32 lingue, e magari verrà tradotto ancora di più in altre. È un testo molto 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 interessante, che descrive il viaggio di questa pellegrina, probabilmente di provenienza dal nord della Spagna, dalla Galizia, attraverso il Sinai, l'Egitto, la Giordania, la Terra Santa, la Siria, fino in Mesopotamia, fino ad Edessa, che si trova oggi nel sud della Turchia. Allora, cosa dice la pellegrina Egeria? Dice così, dice che la chiesa di Gerusalemme ogni anno faceva una processione fino a un luogo chiamato Lazzarion, ed ecco il nome che viene, che lei ci riferisce, anche altri ce ne parlano. E a metà strada incontravano una chiesa nella quale si ricordava Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro, che avevano parlato con Gesù, chiedendo che Gesù risuscitasse il loro figlio che era morto. E questo luogo è chiamato la chiesa dell'incontro, o la chiesa sulla strada, o il luogo dell'incontro, o la pietra dell'incontro, perché c'era una pietra che ricordava questo posto. Il fatto che Egeria la ricordi verso Gerusalemme sembra indicare che Gesù venisse dal dal Monte degli Ulivi scendendo verso Betania, probabilmente nel luogo dove oggi c'è la chiesa di Betfage, dove c'è quella grande pietra sulla quale c'è raffigurata la scena della risurrezione di Lazzaro e dell'incontro di Gesù con Marta e Maria insieme con l'inizio della processione delle palme. Invece nell'epoca dei pellegrini medievali, essendo cambiata la strada, si immagina che Gesù venga attraverso la valle in basso, arrivi alla sorgente degli Apostoli e poi prenda un sentiero sulla sinistra che lo conduce verso Betania senza dover salire sulla cima del Monte degli Ulivi. E perciò l'incontro con Marta e Maria viene piuttosto messo su questa strada. È più o meno nel punto dove siamo noi. Infatti qui sulla sinistra c'è una chiesa dei greci ortodossi, chiamata appunto la chiesa dell'incontro, che però fu costruita dai greci ortodossi non sul luogo tradizionale della pietra dell'incontro, ma in un luogo vicino. Luogo tradizionale dovrebbe essere qui sulla destra, dove c'è una scuola dei russi. Anche i francescani usavano fare nel tempo passato una peregrinazione a questa pietra dell'incontro, non nella chiesa dei greci, ma piuttosto nel terreno circostante, oggi appartenente ai russi. Non si usa più adesso fare questa peregrinazione, molte di queste peregrinazioni sono cadute in disuso, forse nemmeno i vecchi frati se le ricordano. Ho chiesto una volta a Padre Barsena e lui mi ha detto che lui si ricordava ancora delle prime volte, quando l'ultima volta che facevano la peregrinazione in quel posto. Intanto vedete che entriamo nel paese moderno e ci avviciniamo verso il luogo dove stava il paese antico, cioè il Lazzarium, il Lazzarion, il santuario di San Lazzaro. Ma dove stesse il paese del tempo di Gesù ancora non è sufficientemente chiarito. Tuttavia si pensa, sulla base degli scavi archeologici, che dovesse stare un po' più in su, sulla collina, al di là del santuario. Ciò che va d'accordo piuttosto con la testimonianza della pellegrinegeria che non con la testimonianza dei pellegrini medievali. Di qui l'importanza della testimonianza antica della pellegrinegeria. Allora, per ogni luogo bisogna sempre tenere conto che le testimonianze dei pellegrini vanno messe nel loro contesto storico, cioè nel loro tempo, e sempre capire come sono cambiate lungo i tempi. Allora, adesso scendiamo e visitiamo tutte le antichità del posto. Vedete che c'è un muro vecchio, questo è il primo che troviamo, questo è l'angolo di una torre del tempo dei crociati. Notate com'è ben costruita, com'è forte, com'è fatta con pietre degne di una fortezza militare, mentre in realtà era un monastero femminile.
Sconcerto tra i frati.
Allora, il monastero è stato costruito dalla regina Melisenda, una regina di origine armena, sposa del re Baldovino III. 1140 circa, perché sua figlia era divenuta abbadessa del monastero. Tuttavia questo monastero femminile in questo posto è molto strano, perché Betania è un posto ai margini del deserto, in un luogo pericoloso, perciò le stesse suore avevano anche un monastero in Gerusalemme e quando c'era qualche pericolo si rifugiavano nel monastero in Gerusalemme, quando il tempo era normale stavano nel monastero di Betania.
e credo che questo è legato anche alla tradizione che è arrivata fino ai nostri giorni, che in questo posto c'era la casa di Marta e Maria, perciò era un luogo adatto per la vita religiosa femminile in memoria di queste due donne del Vangelo. Il monastero è molto grande e comprende non solo il nostro convento, la nostra chiesa, la tomba di Lazzaro, che è dei musulmani, la chiesa dei greci ortodossi e i campi che sono sopra, ma anche molte altre case del villaggio di Betania di oggi sono parte di questo enorme monastero. Si possono vedere diverse parti anche di sopra, alcune parti mostrano anche come il monastero era molto bello, perché in una nostra proprietà che c'è sopra si vede una porta d'ingresso con una scala per condurre a un piano superiore, ornata con colonnette così, e nel nostro museo a Gerusalemme ci sono frammenti di statue, sculture del tempo dei crociati che sono state trovate in questo monastero. Perciò era un monastero elegante, bello, degno della regina Melisenda che l'ha costruita. Allora, questa è la torre rivolta verso est. C'è poi un'altra torre grande rivolta verso ovest, dall'altra parte del monastero, sull'altro estremo, che è chiamata da tutti la torre della regina Melisenda, a ricordo di questa regina molto famosa. E questa torre è alta ancora forse 10 metri, però è molto rovinata, in pericolo di cadere. E si trova in una parte di terreno che appartiene ai greci ortodossi. Lo vedremo girando dall'altra parte. Tutti i pellegrini nei secoli passati che venivano da Gerusalemme vedevano per prima la torre della regina Melisenda, perciò è molto famosa presso i pellegrini e tante volte è stata fotografata, disegnata, ma adesso è un po' in disparte perché la strada di là non c'è più, è chiusa. Allora, seguiamo questo muro e vedremo che il muro antico continua. Vedete chiaramente il muro antico nella parte bassa della chiesa. Siamo proprio dietro l'altare e si vede il muro antico. Questo muro, in realtà, l'archeologo che ha scavato la chiesa nel 1949, il padre Sylvester Saller, pensa che è un muro bizantino. Però può essere che è stato rifatto ancora dai crociati in qualche parte, perché i crociati hanno continuato a usare questa medesima chiesa. Tuttavia lui, sulla base dello scavo, ha classificato questo muro come un muro bizantino e credo che naturalmente abbia ragione, alle sue ragioni. Inoltre, studiando la forma delle chiese, lui ha notato che ci sono diverse chiese costruite sullo stesso posto. Lui parla di tre chiese sullo stesso posto e di una costruita invece proprio sopra la tomba di Lazzaro più in là, quindi quattro chiese in totale in questo posto. Delle tre chiese, la prima era un po' più vicina alla tomba di Lazzaro, la seconda invece alcuni metri più distante, perché soprattutto è stata allargata, fatta più grande. Questa è la chiesa bizantina allargata, fatta più grande. E questo muro è un muro molto forte che scende in profondità almeno altri 5 metri sottoterra prima di raggiungere la roccia. E nella parte inferiore si vede nel muro, dalle fotografie che il padre Saller ha presentato, oggi non si vede più, delle fratture nel muro che sono caratteristiche, si formano durante i terremoti. Nuova, moderna, costruita dopo gli scavi e appoggiata direttamente sopra la parte della chiesa antica che abbiamo visto iniziare di là e che continua ancora di più in questa direzione. Vedete che muri grossi, che contrafforti grossi, che ci sono porte grandi, e poi c'è anche la moschea, che è anche costruita su una parte della chiesa, e dopo la moschea c'è invece un'altra chiesa, che è la chiesa dei greci ortodossi. Capite che quando succede così, che ci sono tante chiese costruite sullo stesso posto.
Il posto importante.
Il posto importante. Dicevi, scusa.
No, che questa qui quindi era un'unica chiesa. Questa qui.
Sì, questa qui era un'unica grande chiesa, prima. Sì. Però pavimento di questa unica grande chiesa era più o meno a livello dove siamo noi, dove si vede qualche traccia di mosaico piuttosto rozzo. Ma al di sotto di questo livello hanno trovato i resti di una chiesa più antica, che è un po' più piccola, arriva soltanto così verso la metà di questa chiesa, o meno della metà, e la sua abside si vede entrando dalla porta, guardando attraverso dei ferri che ci sono dentro la chiesa, si vede l'abside della chiesa più antica. Invece andando fino all'altare, se uno guarda per terra, vede i resti dell'abside dell'altra chiesa più grande che è stata fatta dopo. Attualmente la chiesa finisce come un quadrato, ma anticamente finivano tutte con una abside rotonda, perché questo è il posto dove risiede il vescovo e dove si mette l'altare, no? La chiesa seconda, più grande, era fatta con grandi muri e pilastri quadrati in muratura che sostenevano delle volte in pietra. Invece la chiesa più antica, trovata sotto, era fatta con colonne rotonde di pietra che sostenevano delle travi di legno, come la chiesa di Betlemme. Come lo sappiamo questo? Guardate contro il muro quante di queste colonne ci sono, che sono state trovate nello scavo. Vedete quante colonne rotonde? Tutti i pezzi rotti. Perché rotti? Perché probabilmente è stato un terremoto che ha buttato giù questa chiesa, tutte le colonne si sono rotte, allora la chiesa è stata fatta di nuovo, però con una diversa tecnica, cioè con muri pieni e con grandi contrafforti e coperture a volta. Ecco. Questa infatti di Gerusalemme è una zona dove i terremoti sono frequenti.
Allora, colonne e capitelli che sono vicino al muro sono parte della prima chiesa. Adesso andiamo a vedere i mosaici della prima chiesa. I posti dove è stata lasciata una apertura, ma i mosaici continuano dappertutto
sotto questo pavimento in pietra e sono perfettamente conservati. Si vede dalle fotografie che sono state prese da padre Sala, dal suo fotografo, perché lui non fotografava né disegnava, lui scriveva tutto, molto meticoloso nei suoi appunti, ma l'altra parte non era tanto bravo. Ma ci sono bellissime fotografie prese da altri francescani che mostrano i mosaici che continuano dappertutto. Naturalmente sono delle fotografie in bianco e nero, perché sono del 1949. La fotografia a colori ancora stava cominciando appena. Non abbiamo nessuna fotografia a colori di tutti questi mosaici, che vedete sono bellissimi. Le tessere sono piuttosto piccole e i disegni sono molto eleganti.
Padre, quando si copre così, c'è comunque un sistema per conservarli? O?
Sì, il modo migliore per conservare è quello di ricoprire.
Però c'è qualcosa che isola?
Sì, generalmente si mette della sabbia o del materiale inerte sopra e poi si fa il pavimento in pietra. La gente cammina sul pavimento in pietra, sa che sotto c'è un tesoro, ma non lo può vedere. Se si mettono dei vetri magari si potrebbe vedere, però i vetri hanno anche i loro problemi, no? Come vedi i vetri del Getsemani, adesso li hanno cambiati, sono molto belli, ma fino all'anno scorso c'erano dei vetri che non si vedeva niente sotto, perché quando la gente cammina sopra diventano tutti
tutti rigati, poi si forma l'umidità sotto e non si vede. Allora, qui in questo posto è stata fatta la scelta di far vedere alcuni frammenti, ma voi sapete che c'è tutto. In particolare sono interessanti alcuni disegni che sono nella navata laterale di destra, nella zona della sacrestia, perché c'è una parte dove il mosaico è un campo bianco tutto ricoperto di linee e di croci. Ora, c'è una legge nell'impero bizantino fatta dall'imperatore Teodosio II nel 427 che proibisce di rappresentare la croce nei pavimenti per evitare che si calpesti passando sui pavimenti. In realtà croci sono state fatte anche dopo, però in luoghi speciali dove non si passa, non so, sotto l'altare, nel presbiterio, in posti un poco speciali, ma nelle zone dove la gente passa non è stato più fatto dopo questo decreto. E quindi si ritiene che questo primo mosaico sia precedente a questa data. Potrebbe essere addirittura della fine del IV secolo, perché San Girolamo è il primo che ci parla della costruzione di una chiesa nel posto, perciò il suo riferimento deve essere alla prima chiesa. Egli infatti traduce un'opera di Eusebio di Cesarea, scritta 100 anni prima, dove si parla semplicemente di un topos su Lazzaro, il luogo di Lazzaro, ma non di chiesa. Invece Girolamo nella traduzione aggiunge chiesa, ecclesia, no? Quindi si riferisce alla costruzione di una chiesa. Allora ricordate, la maggior parte delle cose che vedete sono muri dell'ultima chiesa, i resti della prima chiesa sono sottoterra. E notate subito che la prima chiesa continuava ancora in quella direzione, sotto il muro, quindi in questo punto la chiesa è stata fatta più piccola, è stata fatta invece più grande dall'altra parte, verso la valle. Si vedono ancora le tre porte della chiesa. Questa non è una caratteristica delle chiese crociate, ma una caratteristica delle chiese bizantine, di avere tre porte. Si vedono le due più piccole e quella più grande che stava qui. Al di là della porta c'era un atrio aperto con portico intorno, ma adesso c'è costruita la moschea. Al di là dell'atrio c'era il santuario, la tomba di Lazzaro. Anche questa è un'usanza bizantina, di non mettere il santuario dentro la chiesa, ma in il suo posto speciale, che veniva chiamato il martirium. Allora, si può vedere entrando qui dentro. Usciamo dalla porta della chiesa e entriamo nel martirio. L'atrio è fatto con archi, anche pilastri e archi anche qua, però si vedono qui delle linee di pietra che devono essere per appoggiare delle colonne, e quindi si vede che in qualche momento non c'erano questi archi e pilastri, ma c'erano le colonne anche. Nell'atrio si sono trovate alcune tombe, se ne vedono ancora due coperte, una qui e una là. Sono due tombe, sepolture, che sono dell'epoca crociata. Infatti spesso gli atri delle basiliche servivano come luogo per sepolture. Andiamo dall'altra porta. Nel monastero di Betania, e come sono conservati anche molto in alto, perché dentro queste rovine hanno abitato gli abitanti di Betania per molti secoli, trasformando in case a diversi piani,
ma quando sono stati fatti gli scavi, queste case sono state rimosse ed è stato messo in luce invece il muro antico, un po' dappertutto. Ma anche i pavimenti antichi, perché qui vediamo di nuovo un altro pavimento molto bello, che assomiglia a quello della prima chiesa, che continua ancora sotto questo muro. Si vede, questo è un muro della seconda chiesa. Questo pavimento è molto bello, ma è fuori dai limiti della chiesa. Dunque poteva essere una cappella laterale all'atrio, una specie di diaconico o di parte del martirio, perché qui andiamo nella direzione della tomba. Qui qua vediamo la moschea, e la tomba è tutto dietro la moschea. Di fatto, i superiori del convento franciscano, qualche volta, e forse soprattutto di uno, hanno approfittato di qualche momento per scavare dei tunnel in direzione della tomba, ma quasi sempre sono stati scoperti dopo un po'. E allora i musulmani li hanno fatti chiudere, li hanno fatti interrompere, però qui dietro, cioè, si vede ancora un tunnel, quello che è stato chiuso più di recente, un muro di cemento, dal quale si poteva vedere una delle porte dell'atrio. Perciò sappiamo adesso esattamente fin dove arrivava l'atrio della basilica, cioè su più o meno su questa linea di questo muro che c'è qua dentro, così si vedeva l'inizio di una porta. Questo l'ho visto ancora io, l'ultimo tentativo di scavo, e dopo è stato fatto chiudere dai musulmani con un muro di cemento, perché una delle guide così ha fatto la spia, è andato a dire: guardate, questi hanno una cosa che va sotto la moschea. E così vabbè, adesso entriamo in grandi sale che appartengono alle costruzioni dei crociati.
Le sale belle del monastero, le sale belle erano in alto, questi sono sotterranei, magazzini, depositi di altre cose, cibo oppure rapporti di lavoro, così, no? Anche gli arabi, lungo i secoli, abitando dentro questi ambienti che erano ben conservati, li hanno usati come luoghi di lavoro. Per esempio, in questa sala si vede come hanno costruito un pressoio per le olive, che è composto di due elementi: la ruota gira sopra la pietra, girata dagli animali, che frantuma le olive, e poi invece il luogo dove si mettono dei pesi per premere queste olive e far uscire l'olio. Allora questi pesi sono generalmente dei grandi blocchi di pietra che si legano con delle corde a una trave, e poi la trave viene sollevata tirando sui pesi. Dopodiché si lascia di nuovo bruciare i pesi sopra le olive, e queste schiacciano e fanno uscire l'olio con tempo, poco a poco, e si favorisce l'uscita con acqua calda o con cose così. Ma il problema è sempre quello di tirare su i pesi, che devono essere molto pesanti. Allora in questo caso si vede una delle tecniche usate per tirare su i pesi, che è il sistema della vite. Facendo girare questa vite, il legno che era fatto apposta al suo interno sale e solleva i pesi che sono qui. Dopodiché si lascia scendere giù questa vite e i pesi premono sulle olive. Questo metodo è stato sempre molto, molto usato. E qui si vede un posto dove questa parte. Sistema di lavorazione dell'olio, allora. Di là di scolarsi non dovranno sentire. Mentre dall'altra parte, cavata nello spessore del muro. Questo anche è molto tipico dei crociati, di fare scale segrete che salgono in mezzo a muri molto grossi. per esempio ai Karen ce n'è una, alla Visitazione c'è una scaletta stretta che va su in mezzo al muro dalla chiesa sotto fino al convento, no? E così in altri posti. E anche qui c'è una scaletta stretta che va sopra nel monastero bello, quello fatto con le sculture. Lungo questa scaletta il padre Schaller ha scoperto due tombe bizantine tra il IV e il VII secolo. L'epoca si può sapere dalle lucerne che si trovano spesso nelle tombe bizantine. Sono state trovate molte di queste lucerne dentro, belle, che adesso sono esposte nel museo della Flagellazione. La presenza di queste tombe è importante perché significa che i cristiani desideravano essere sepolti vicino alla tomba di Lazzaro. Questo avveniva anche in altri luoghi, per esempio a Roma, vicino alle tombe dei martiri si accumulano le sepolture dei cristiani. Ma notate la differenza, qui non è questa tomba di Lazzaro, non contiene il corpo di Lazzaro, perché questa tomba si ritiene essere la tomba nella quale Lazzaro fu sepolto, ma fu risuscitato poi. Quindi non è la sua ultima tomba, ma è piuttosto la memoria del miracolo di Gesù. Tuttavia, siccome questo miracolo è avvenuto attraverso un morto, attraverso una tomba, allora la cosa conservata era la tomba, e quindi la fenomenologia, cioè l'aspetto che prende il santuario è simile a quello dove c'è una tomba. Anche se qui non è attorno al corpo del santo che si accumulano le altre sepolture, come di solito negli altri posti, ma è attorno ad un luogo. La stessa cosa troviamo anche in Betlemme, dove attorno alla tomba, alla grotta della Natività, ci sono molte tombe. Allora, in questo caso si parla di sepolture ad sanctos, ma nei nostri casi si interpreta come sepolture presso luoghi santi, non presso corpi santi, come negli altri posti, negli altri luoghi della cristianità. Si vede il muro dell'abside della chiesa più antica, che arrivava dunque soltanto fino a qua. Lì si vede che comincia a girare, no? Si vede la curva. E poi invece qua sopra si vede il pavimento dell'ultima chiesa, quella del periodo crociato, che anche è in mosaico. Questo potrebbe significare che i crociati hanno usato la stessa chiesa che i cristiani avevano prima dei crociati, perché di solito i crociati non facevano pavimenti in mosaico, ma in pietra. Quindi il pavimento in mosaico è più tipica di una chiesa bizantina. Però guardate la differenza del mosaico. È più grande, i disegni sono non così curati, non così belli, e anche i colori sono meno colori rispetto al mosaico antico della fine del IV secolo o l'inizio del V secolo, prima del 427 comunque.
Mentre intorno all'altare si vede l'abside è un'abside molto grande, vuol dire l'importanza della chiesa. Potete capire anche la grandezza della chiesa, che non è veramente grandissima, vedendo le porte da fuori. Là sono le porte, qui c'è l'abside. Questa è l'ultima chiesa. Invece,
nella nuova pietra sono stati messi dei mosaici che rappresentano tutte le memorie evangeliche di Betania, anche quelle che sono scomparse o quelle che in qualche maniera sono state portate qui lungo i secoli. All'inizio queste chiese erano state fatte solo per ricordare la risurrezione di Lazzaro, perché sono vicine alla tomba dove Lazzaro era stato deposto. Ma in un secondo tempo anche gli altri ricordi di Betania sono stati portati qui, perché questa era l'unica chiesa che è restata. Allora si vedono raffigurati nelle diverse scene. Di qua c'è la risurrezione di Lazzaro. Mentre qui c'è l'incontro di Marta e di Maria, le due sorelle, con Gesù, che dicono: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E Gesù dice quelle famose parole: io sono la risurrezione e la vita. È stato messo qui perché l'ultima memoria dell'incontro era in questa direzione. Abbiamo visto la chiesa dei Greci quando siamo venuti, però secondo la televisione Egeria dovrebbe essere piuttosto nell'altra direzione, tra Betania e Gerusalemme, secondo la televisione Egeria. La televisione Egeria è una testimonianza molto credibile, molto importante. Di qua c'è raffigurata la sepoltura di Lazzaro, la sepoltura. Qui c'è raffigurata la cena di Betania, dove Gesù viene invitato dal fariseo Simone e dove una volta versa sulla sua testa l'olio profumato. Secondo un altro racconto, che c'è anche nel Vangelo, è un'altra cena. Invece una donna peccatrice lava i piedi di tutto del cerato e la cita con i suoi capelli. Sono giorni differenti, nello stesso giorno, però spesso nelle cose si confondono. C'era anche una chiesa che era chiamata la casa di Simone il Fariseo, ma questa chiesa adesso non c'è più ed era in questa direzione verso Gerusalemme. Da questa parte è rappresentato invece il dialogo di Gesù con Marta e Maria, le due sorelle. E questo è il nome con cui veniva chiamato questo luogo quando la custodia lo ha comperato. Veniva chiamato la casa di Marta, perché qui c'erano tutte case abitate dagli altri in questo posto. E perciò era scontato identificarlo il villaggio abitato di Betania, quindi è stata fatta la parte di questa ragione la storia comprata. Solo dopo gli scavi si è scoperto che questo era un posto di basiliche che erano costruite di fronte alla tomba di Lazzaro. Prima si pensava che questo potesse essere il luogo della casa, e la tomba di Lazzaro era vicina. Oggi invece si pensa che il villaggio di Betania debba essere più in alto, nella zona dove sono stati trovati resti appunto di abitazioni del tempo di Gesù, sia da Palazzale sia recentemente nella proprietà dei passionisti, di archeologi ebrei. Quindi il villaggio era più in su, il luogo dell'incontro al di là del villaggio più in su. In questo caso è stata rovesciata la tradizione ricevuta, che invece vedeva tomba di Lazzaro, casa di Marta, luogo dell'incontro. Invece l'archeologia mostra tomba di Lazzaro, casa di Marta e Maria, luogo dell'incontro, ancora più distante, verso Gerusalemme. Vedete come le cose possono cambiare lungo i secoli. Per ragioni diverse possono cambiare. Allora, ricordate qui tutti i diversi episodi avvenuti a Betania. Purtroppo non sappiamo oggi dove siano queste altre memorie, non le sappiamo collocare, le chiese non si sono conservate e la memoria è perduta. C'è però un piccolo santuario cristiano in Betania che è una grotta con molti graffiti e preghiere cristiane, che è nella parte dove dovrebbe trovarsi il villaggio di Betania, cioè nella parte un po' più in alto di qua. Ma purtroppo non sappiamo a quale di questi santuari possa corrispondere, o se è magari un altro santuario ancora, diverso da questi che sono raffigurati qua. Dove abita Andrea c'è una grotta con molti graffiti cristiani incisi sulle pareti, che mostrano chiaramente che era un luogo frequentato dai pellegrini cristiani, ma purtroppo non sappiamo perché, rimane un mistero. Una delle cose belle della nuova chiesa costruita da Barluzzi, dicono che è l'altare che sta qui dietro, di cui almeno la parte intorno, eccetto la parte centrale che è rifatta nuovo, la parte intorno è fatta in malachite, che è una pietra semipreziosa, e questi sono blocchi molto grandi di malachite. Voi nel mercato di Gerusalemme vedete quelli che vendono la malachite, ma ogni pezzetto così ve lo fanno pagare abbastanza. E questo, praticamente tutto l'altare era fatto di malachite, ma quando si è portato l'altare davanti allora si è cambiato e nella parte del centro è stata messa una pietra simile alla malachite, che è chiamata la pietra di Eilat, una città sul Mar Rosso a sud del Mar Morto per andare verso il Sinai, che è molto simile alla malachite, ma non è malachite. Vedete la differenza? La malachite è molto più ricca di colore verde rispetto alla pietra di Eilat, che ha del verde dentro, ma non è così ricca di colore. Quindi tutto l'altare intorno, le pietre intorno e la parte sopra dove c'è la croce sono in malachite. Invece la parte in mezzo è stata restaurata quando hanno tolto l'altare di là con pietra di Eilat. Tutti, perché ci vuole tempo, altrimenti. Allora, vedete là il disegno. Numero 1 rappresenta la porta con una scala. La scala non è antica, è stata scavata dai francescani nel 1500. Per poter scendere, in quanto cominciava a essere difficile passare attraverso la moschea per entrare dentro. L'entrata dalla moschea è il numero 4, che è in basso, ed è chiusa oggi, non si può passare. Il numero 3 è la grotta che è chiamata tomba di Lazzaro. Il numero 2 è come una specie di anticamera che c'è prima, dove ci sono degli scalini che vanno giù. Purtroppo dentro non si vede niente di una tomba. Si capisce che è scavato dentro la grotta, ma la tomba non si vede. Uno direbbe, dov'è la tomba? Ecco. Probabilmente è stato troppo modificato nel tempo, poi è coperto con pietre, non si vede che c'è la roccia dietro, però non si vede la forma delle caratteristiche tombe del tempo di Gesù. Tuttavia, il luogo non è mai cambiato lungo i secoli, è stato forse trasformato ma non cambiato. Allora, se qualcuno vuole andare giù per vedere questo, per non vedere la tomba, perché in realtà non si vede una tomba, però il luogo non è stato mai cambiato e quindi è il medesimo, in generale è il medesimo, l'entrata è stata cambiata, ma il fondo non è mai stato cambiato con un altro. E in quel posto Padre Saller ha fatto scavi e ha trovato resti del villaggio. Al di là del muro c'è il giardino dei passionisti, dove gli ebrei hanno fatto scavo e hanno trovato resti del villaggio. Perciò il villaggio di Betania era un po' più in su e le tombe erano un po' più in giù. Adesso giriamo per questa stradina. In Armena,
Torre di Melisenda.
Farna e anche Betania, che è serva di Dio, la Marchesa Paolina De Nicolai, che è sepolta a Emmaus. Allora lei ha scelto, voleva abitare a Betania e ha comprato una casa araba per abitare a Betania, cioè quella è la casa di Paolina De Nicolai, e di lì è cominciato l'acquisto a poco di una casa in più, una casa in più, una casa in più, fino a prendere tutta la zona che era chiamata la casa di Marta. E purtroppo non siamo potuti entrare per l'altra stradina, ma se venite un'altra volta entrate per l'altra stradina e vedete subito dietro la moschea,
è lì dove ci sono i lavori,
si può vedere. Passare?
No, però si vede qui dai mattoni.
Quando venivano a Betania nel passato hanno sempre potuto vedere la tomba in qualche maniera. Prima entravano dalla chiesa, quando c'era la chiesa, poi anche dopo la partenza dei crociati è stata costruita la moschea, allora si entrava dalla moschea. A un certo punto era diventato un po' difficile passare dalla moschea e quindi i francescani hanno pagato qualcosa ai musulmani per poter fare un'altra entrata. E fu scavata la scala che c'è oggi dal di fuori. Non è l'entrata originaria alla tomba, questa scala, ma è una scala fatta dai francescani nel 1500 sotto il padre custode Arcangelo da Messina per poter entrare senza passare dalla moschea.
Il nome non era il nome.
E poi è rimasto fino ad oggi questa entrata. Il luogo non è mai cambiato, è sempre stato quello lì, però è stata cambiata la situazione all'interno, sono stati costruiti muri, sono stati fatti delle volte in pietra, non si vede più la forma della tomba, sembra piuttosto come dire la cripta di una chiesa, ecco, che non la tomba del primo secolo. Adesso usciamo da Betania, ripassiamo vicini di nuovo alla pietra dell'incontro. Che è una chiesa dei greci ortodossi oggi, e usciamo di nuovo verso il deserto. Vedete come il deserto è vicino, immediatamente fuori Betania non c'era più nulla nell'antichità di abitati. Oggi invece ci sono alcuni insediamenti ebraici, Male Adummim, Mishon Adummim e anche più in basso c'è Mispe Yericho, ma anche la città di Azzarie è diventata molto grande, tutte quelle dove passiamo noi sono tutte case piuttosto nuove, che non so, 20-30 anni fa non c'erano. È diventata molto grande, come un sobborgo di Gerusalemme, e anche diverse famiglie di cristiani abitavano qui in Azzarie, ma quando è stato costruito il muro di divisione di Gerusalemme, il muro è stato costruito più vicino a Gerusalemme, e quindi Azzaria è rimasta fuori da Gerusalemme e molte delle famiglie di cristiani che abitavano qui sono ritornate in qualche maniera, hanno cercato in tutti i modi di ritornare a vivere dentro Gerusalemme, perché è più difficile la vita, trovare il lavoro, andare a lavorare, molti dei cristiani lavorano a Gerusalemme e per andare a Gerusalemme è difficile, bisogna fare tutto il giro, passare attraverso il controllo, a volte ci vogliono delle ore per arrivare a Gerusalemme di qua, mentre prima era così vicina. Vicino ad Azzarie c'è un altro paese arabo che si trova dall'altra parte della valle, sulla destra. Questo si chiama Abu Dis. che è chiaramente un nome arabo perché comincia con Abu, però è un nome antico, già si trova negli scritti dei bizantini, nelle vite dei monaci, si trova un luogo che si chiamava Abu Dison, chiaramente era un luogo dal nome arabo vicino a Gerusalemme, perché il deserto è sempre stata l'abitazione dei beduini, di beduini arabi. Nell'epoca prima dell'Islam, molti di questi beduini arabi, inizialmente pagani, erano divenuti cristiani, particolarmente per opera di un santo monaco chiamato Eutimio il Grande. Eutimio, di cui c'è ancora il monastero che incontreremo sulla strada. Almeno vedremo il cartello che manda alle rovine del suo monastero. Si raccontano le storie della vita di Sant'Eutimio, che sono state scritte da un altro monaco, Cirillo di Citopolis. Citopolis equivale a Bet-Shean nella valle del Giordano. Allora Cirillo di Citopoli racconta che Sant'Eutimio aveva guarito il figlio di un capo di una tribù araba che viveva in questo deserto di Giuda, e per questa ragione il capo della tribù e tutta la tribù era divenuta cristiana, e il capo della tribù aveva cambiato il suo nome da Aspebet, come si chiamava prima, e aveva preso il nome di Pietro. Allora viene chiamato Pietro Aspebet o Aspebetos in greco dal Cirillo di Citopoli. Non solo, ma curiosamente era stato fatto vescovo ed era chiamato il vescovo delle tende, cioè la sua diocesi erano le tende dei beduini, in greco parembole, che significa accampamento di tende. E questo vescovo aveva una certa importanza perché ha partecipato ai concili ecumenici di Costantinopoli e di Efeso, due concili molto importanti tra i grandi concili, e ha lasciato la sua firma in questi concili di Efeso. Pietro Aspebetos, vescovo di Parembolè. Ora Parembolè non è un nome di una città, ma è un nome comune che indica l'accampamento degli arabi. E questa Parembolè era nel deserto, naturalmente non in un posto fisso, perché gli arabi beduini del deserto usano muoversi dal deserto secondo la stagione, seguendo dove cresce l'erba. Infatti la prima erba incomincia a crescere a dicembre, subito dopo la pioggia, e poi man mano la prima erba è piuttosto in basso verso Gerico, poi man mano cresce anche verso l'alto fino a marzo, quando tutta questa zona di deserto diventa verdeggiante. Ora Pietro Aspebetos, vescovo delle tende, per riconoscenza verso Sant'Eutimio aveva costruito per lui presso la sua cella dove viveva una grandissima cisterna per raccogliere acqua, perché i monaci erano diventati molti e naturalmente c'era il problema dell'acqua nel deserto. I beduini conoscono le piccole sorgenti, si servono delle sorgenti, ma i monaci non potevano andare alle stesse sorgenti dei beduini, perché avrebbero incontrato le donne dei beduini che vanno alla sorgente a prendere acqua, no? Ecco, per cui avevano la loro cisterna grande presso il monastero. Un discepolo Paolo di Sant'Eutimio fondò un monastero più vicino a Gerusalemme che si chiama il monastero di Martirios, dal nome di questo discepolo, che divenne molto famoso e alla fine fu anche patriarca di Gerusalemme verso la fine del V secolo. Martirios, patriarca. Questo monastero di Martirios fu trovato dagli ebrei costruendo l'insediamento di Maale Adummim, che è questo grandissimo insediamento che c'è sulla nostra destra in alto. Proprio verso la fine dell'insediamento, su una piccola altura, hanno trovato questo monastero con diverse chiese al suo ingresso, al suo interno, con un muro, circondato da un muro tutto intorno, grandi cisterne per l'acqua, e ben 5 chiese all'interno del monastero. Si pensa che la necessità di avere numerose chiese era dettata dalla presenza di monaci di diversi riti, che quindi ciascuno o ciascun gruppo celebrava nel suo rito. I greci celebravano il rito greco, i georgiani il rito georgiano, i siriani il rito siriano, gli armeni il rito armeno, e quindi avevano necessità di avere diverse chiese all'interno del monastero. La Terra Santa infatti attirava monaci da molte diverse parti, e quando era possibile veniva costruito un monastero apposito per ogni gruppo, ma alcune volte i diversi gruppi vivevano nello stesso monastero, ma veniva assicurata loro almeno alcune preghiere loro proprie. Generalmente invece la domenica l'assemblea era comune di tutti, allora si celebrava in rito greco, che è il rito ufficiale della Palestina fin dall'antichità. Ecco, siamo arrivati, vedete questa strada che sale a Maale Adummim, e si arriva brevemente, velocemente, si arriva a questo monastero di Martirios. Invece subito dopo abbiamo nella pianura l'insediamento ebraico di Mishor Adummim, che è costruito tutto intorno all'antico monastero di Sant'Eutimio il Grande, dove anche egli fu sepolto. Il monastero è stato scavato dagli archeologi inglesi, poi da un archeologo greco, e finalmente anche dagli archeologi israeliani, e ora è aperto alla visita, però su prenotazione. C'è un cartello con un numero di telefono che bisogna chiamare prima se uno vuole visitare. Si entra da questa strada sulla destra, monastero di Sant'Eutimius, che qui per sbaglio è scritto Autimius, ma in greco è Eu. Eutimius significa che ha un uomo che ha molta stima, buona stima, buon onore. Viene chiamato il Grande per la sua importanza che ha avuto nella Chiesa e nel Patriarcato di Gerusalemme. Molti dei suoi discepoli sono diventati vescovi e addirittura patriarca. E lui stesso ha avuto una grande importanza nel mantenere l'ortodossia del Patriarcato di Gerusalemme, mentre molti dei patriarcati orientali, rifiutando il concilio ecumenico di Calcedonia, sono diventate chiese monofisite, come per esempio quella egiziana, quella siriana e altre. Anche il Patriarcato di Gerusalemme in origine aveva rifiutato il concilio di Calcedonia ed era monofisita, ma il monaco Eutimio ha fatto molto insieme con gli altri suoi monaci per mantenere l'unione della Chiesa. fare accettare il concilio di Calcedonia. Il patriarca di Gerusalemme che collaborò di più con lui fu il patriarca Giovenale, nella metà del V secolo. Successore di Giovenale, patriarca Fidos, fu colui che costruì il santuario intorno alla tomba di Sant'Eutimio. Sant'Eutimio viveva in una capanna nel deserto e quando morì fu sepolto nella stessa capanna dove aveva vissuto, però lui aveva lasciato detto che i suoi monaci si trasformassero da eremiti che vivevano nelle capanne in cenobiti che vivevano in monastero. E il patriarca Fidos fu colui che costruì il monastero di Sant'Eutimio, come è stato trovato dagli archeologi oggi, con una grande chiesa, presso la chiesa c'era la cappella con la sepoltura del monaco santo. Ora noi siamo verso metà della strada verso Gerico, in un posto che si chiama l'albergo del buon samaritano. Gli ebrei chiamano Male Adummim tutta questa strada, perché nella Bibbia è conosciuta già con questo nome dall'antichità. Il nome di Adummim, che significa rossi, colore rosso, è sicuramente dovuto ai colori della roccia, che sono di molti colori e prevale il colore rosso in questa zona. Ecco, sulla destra c'è l'albergo del buon samaritano che gli ebrei hanno trasformato recentemente in museo. Ci sono esposti soprattutto mosaici trovati nei territori palestinesi in questi 40 anni di occupazione, e sono stati esposti qui perché questo è il territorio palestinese, anche se è controllato dagli israeliani. Nel medesimo posto anche i crociati avevano fatto un castello che si può vedere in alto sulla montagna a sinistra, un castello che era affidato ai cavalieri templari ed era chiamato Rubea Cisterna, cioè la cisterna rossa. Rossa perché tutto qui è rosso, il colore delle rocce lo indica, anche se c'è del nero, del verde, del bianco, del giallo. Anche era chiamato Male Domini in latino, che sembra essere una storpiatura del nome ebraico Male Adummim. I colori della roccia sono dovuti ai diversi tipi di deposizione sul fondo marino antico che ha formato queste rocce. Allora, le deposizioni di colore rosso vuol dire che contengono ossido di ferro, mentre le deposizioni di colore nero significa che contengono bitume, petrolio. Infatti il Mar Morto era chiamato anche Lacus Asphaltitis, il lago dell'asfalto, perché sulla sua superficie affiorava il bitume, veniva raccolto e poi venduto soprattutto in Egitto, dove era considerato un materiale molto prezioso, essendo usato per l'imbalsamazione dei cadaveri. Vedete, il deserto è ancora tutto secco perché non ha ancora ricevuto le prime piogge, ma appena arriveranno le prime piogge allora comincerà a diventare verde. Stiamo per arrivare al livello del mare. Dopodiché Dopodiché la strada continuerà a scendere ancora per altri 400 metri sotto il livello del mare. Ecco, a destra della strada vedete che c'è un cartello che vi indica esattamente dov'è il livello del mare. E noi adesso siamo passati sotto. Questa depressione della crosta terrestre si è formata a causa di una frattura geologica, una spaccatura della crosta terrestre che si è aperta e non si è riempita di acqua perché è separata dagli altri mari che sono intorno. Molti milioni di anni fa, naturalmente, prima che l'uomo fosse, non c'erano ancora nemmeno i dinosauri. Si parla di epoche geologiche. Il fondo marino preesistente si è spaccato e ha formato come due pareti quasi verticali, una a sinistra e una a destra del mare. Si vede sulla destra il Mar Morto, di fronte a noi scorre il fiume Giordano e più in là ci sono le montagne di Moab. I monti Abarim, come sono chiamati nella Bibbia, il principale dei quali è il monte Nebo, luogo della morte di Mosè. Ma questi monti Abarim o il monte Nebo appena si vedono in mezzo alla foschia, nonostante che siano vicini, ma sempre la visibilità è diminuita dalla presenza di foschia in questa valle, che è provocata dalla evaporazione del Mar Morto. Il calore del sole provoca una fortissima evaporazione dell'acqua e quindi questa foschia praticamente continua. È difficile trovare dei giorni dove la visibilità è buona, se non addirittura perfetta, ma in generale nel pomeriggio è meglio che al mattino, perché la foschia ormai si è elevata ed è stata portata in alto dal calore della giornata, per cui nel pomeriggio sarà meglio per vedere l'altra sponda del Mar Morto. Questa foschia continua che c'è sopra il Mar Morto veniva attribuita dai pellegrini antichi al ricordo di Sodoma e di Gomorra, che erano state bruciate dal fuoco e dallo zolfo, ed erano città che si trovavano appunto attorno al Mar Morto, anche se preferibilmente nella parte di sud del Mar Morto, non nella parte di nord dove siamo noi adesso. l'ambiente e la vegetazione tipica di questa valle del Giordano, le sponde del Mar Morto, che è fatta prevalentemente di tamerischi, che sono questi cespugli piuttosto bassi di piante. E mentre più in là, scendendo verso il sud, cominceranno a essere presenti con maggiore abbondanza le acacie, che sono piante spinose. Soprattutto quando vedremo il parco di Enghedi potremo esaminare più da vicino la natura del Mar Morto, che è del tutto particolare. Tipologia si parla della steppa, cioè di una zona un po' pianeggiante, la cui vegetazione è prevalentemente costituita di cespugli, non di alberi, pochi alberi e molti cespugli, cioè piante piuttosto basse e concentrate. Questo dipende dalla difficoltà di reperire l'umidità necessaria per crescere, per gli alberi, e anche perché l'umidità che è presente è piuttosto salina. Ora, i tamerischi sono estremamente adatti a utilizzare l'acqua salina per crescere, perciò nella Bibbia si dice: crescerai come un tamerisco nella steppa, cioè in maniera difficile però solida, presente, che non si riesce a distruggere tanto facilmente. Invece, dove abbonda l'acqua, ecco, si formano le canne, dove c'è qualche sorgente d'acqua, perché questo è un livello della montagna dove sono presenti le sorgenti alla base delle rocce calcaree della montagna, che formano la spaccatura della Valle del Giordano. C'è uno strato marnoso costituito da pietre rotondeggianti prodotte dal movimento di ghiacciai che un tempo dominavano, si vede, anche in questa parte del mondo, probabilmente a causa di spostamenti dei poli terrestri. I ghiacciai sono andati in altre parti del globo, ma hanno lasciato qui le tracce evidenti della loro presenza in questi strati costituiti da pietre rotondeggianti levigate dal passaggio del ghiaccio e quasi fuse tra di loro a formare delle rocce più o meno solide, più o meno sciolte. E sopra questo terreno un po' sciolto e passa la strada attualmente, forma uno strato piuttosto pianeggiante al di sotto della spaccatura nello strato calcareo, sedimento marino. La spaccatura è alta circa 400 metri ed è quasi verticale in alcuni punti. La si può vedere molto bene da Qumran in giù, mentre nella parte alta del Giordano è meno visibile, ma in questa parte è molto evidente, molto chiaro. Il fondo del Mar Morto poi continua ancora per altri 400 metri in giù, quindi in totale sono 800 metri di spaccatura. I punti più profondi sono a circa 400 metri ancora. Il Mar Morto ha l'acqua che si sta ritirando. Una volta l'acqua arrivava fin qui vicino alla strada, il mare, ma adesso vedete com'è lontana. Questo è avvenuto soprattutto negli ultimi 50 anni. Però si sa che nella storia ci sono stati dei periodi simili, in cui il mare si è ritirato, poi è cresciuto, secondo l'abbondanza delle piogge che portate dal fiume Giordano nel mare. Il Mar Morto infatti ha un fiume abbastanza grande che entra, almeno era abbastanza grande nel passato, il fiume Giordano, ma non ha nessun fiume che esce, è un mare chiuso. L'acqua esce dal mare soltanto per evaporazione. Intanto siamo arrivati alla regione di Qumran, che è un piccolo luogo vicino alle sponde del Mar Morto. Tutta la sua storia è dovuta a questa particolare situazione di presenza sulle sponde del Mar Morto e alla base di queste rocce verticali o quasi verticali della spaccatura giordanica. La visita qui durerà almeno un'ora. Circa un'ora e un quarto.
Vedendo una serie di film che spiega la vita di Qumran, vi farà vedere come questo gruppo di esseri viveva in questa casa. Vi mostrerà come ci possono essere stati contatti con persone importanti del Vangelo. Per esempio vi dirà che forse Giovanni Battista è stato anche qua. Non so, qualche somiglianza c'è, non so, per esempio il battesimo col bagno rituale, se si vuole, ma c'è anche parecchie differenze. Qualcuno sostiene addirittura che anche Gesù è stato a Qumran. Infatti ci sono alcune somiglianze, questo si trova anche nel Vangelo, però inteso in maniera diversa. Qui parlano della guerra dei figli delle luci, dei figli delle tenebre, e nel Vangelo questa guerra non è detta esplicitamente come una vera guerra, è una battaglia spirituale. Dunque vediamo,
questa è la voce.
E dei tavoli su cui venivano scritte e delle coppie anche dei vasi di ceramica che sono stati trovati qui dentro, alcune volte in grande quantità. Per esempio in un posto c'erano 700 scodelle di ceramica, una appiccicata all'altra, una sopra l'altra, così trovate un po' rotte, un po' buone ancora, tutte però messe bene in un posto, che indicano la presenza di tante persone. Certamente non tutti potevano vivere dentro in quel piccolo spazio che cominceremo a visitare dopo, perciò anche intorno poteva essere luogo di abitazioni e forse questo doveva essere soltanto il centro di alcune riunioni, forse. Qualcuno sostiene anche che forse non è sempre stato un luogo di esseni, forse gli esseni non sono nemmeno mai stati qua, che vi era invece la villa di un signore ricco che aveva molti schiavi. Questa è un'altra idea, no? Come al solito avete sempre diverse idee. Però di fatto i manoscritti sono stati trovati qui, quindi per qualche motivo sono finiti in questo posto. E i manoscritti parlano di una setta degli esseni, che era governata da un maestro di giustizia, cioè una persona molto autorevole, che dettava le regole morali e le regole di vita per la comunità. E ha lasciato anche numerosi scritti di questo modo di vivere della comunità. Sono stati trovati anche molti testi biblici, che sono considerati i più antichi testi biblici scritti in ebraico conosciuti, e si possono paragonare con quelli usati dagli esegeti, che sono basati invece su manoscritti medievali, soprattutto su uno trovato in Russia, a Leningrado, manoscritto di Leningrado, che è considerato il tipico, il più perfetto tra i manoscritti
ebraici, che tutti gli studiosi si basano su quello. Questi testi sono stati paragonati anche con la traduzione dei 70, ai quali sono abbastanza vicino. Sapete che la 70 ha inserito dentro nel testo molte più indicazioni messianiche rispetto a quelle che si trovano nel testo masoretico, e quindi anche qui a Qumran si trovano di più passaggi messianici e interpretazioni messianiche, che corrisponde bene all'epoca di Gesù, al tempo di Gesù, in cui c'erano tanti messia, no? Per questo qualcuno pensa che forse gli ebrei in certi posti hanno modificato loro il testo come reazione contro il messianismo e in particolare contro il cristianesimo. Rimangono delle ipotesi, si discute su tante cose. Vabbè. Comunque sono testi molto importanti questi, e nelle nuove edizioni della Bibbia compaiono sempre i testi di Qumran tra le varianti per poter paragonare. Invece nelle vecchie edizioni non c'erano, perché questi manoscritti non erano conosciuti. Questi manoscritti sono 1000 anni più antichi di quelli su cui ci si basava prima, perciò sono molto importanti. Inoltre, essendo più vicini al tempo di Gesù, come la traduzione della 70, ci fanno capire meglio come era il testo era inteso. Okay. Consistono soprattutto in un percorso che segue l'acquedotto. Vedremo da dove prendevano l'acqua e come la conducevano nelle diverse cisterne e nei diversi bagni rituali. Infatti la vita della comunità esigeva spesso dei bagni, quando si veniva dal di fuori, dal lavoro, dopo che si era andati al gabinetto, in tante occasioni esigeva di fare questo bagno rituale, che è un'immersione totale del corpo dentro l'acqua, prima dei pasti comuni, soprattutto perché questo pasto era considerato una specie di azione sacra, non come qualunque mangiare, no? Questi elementi di vita comune sono elementi che sono passati anche nella vita religiosa cristiana, no? E hanno un po' la loro origine qui, perciò sono interessanti da vedere. Qualcuno ha definito Qumran il primo monastero. Ora, questo può essere vero, può non essere vero, in parte è vero, in parte no. Di fatto, quelli che vivevano in questa società, in questa setta, almeno certi gruppi, praticavano anche il celibato, o perlomeno l'astinenza dal matrimonio, cioè chi era sposato lasciava la moglie quando entrava nella comunità. Visiteremo alcuni luoghi di lavoro all'interno, il lavoro fatto in certe vasche, che poteva essere forse per il papiro, per la canna, il trattamento di certi materiali agricoli, il lavoro dei datteri, il lavoro della ceramica, fare i vasi, perché sono conservati dei forni per fare i vasi. Probabilmente quei vasi dove sono stati trovati i manoscritti sono stati fatti anche qua, perché ci sono i forni anche per lavorare e fare i vasi di argilla. Così queste tazze, se sono state trovate, probabilmente sono state fatte proprio qua. Adesso ci sono delle tecniche nell'archeologia di analisi di laboratorio, possono determinare con molta esattezza la provenienza della ceramica che viene usata. E queste analisi le stanno compiendo adesso. Sono analisi che vanno fatte con molta prudenza, bisogna paragonare le fonti dell'argilla, dove può prevenire, le composizioni, le trasformazioni chimiche della cottura, eccetera. Ma si può arrivare a stabilire con molta esattezza, attraverso analisi di laboratorio molto dettagliate, analisi neutroniche, la composizione esatta e anche la lavorazione esatta di ogni officina. Perciò credo che si potrà determinare in futuro con più precisione tutte queste cose che per adesso rimangono un po' come ipotesi. Finalmente andremo a vedere alcune di queste grotte
dove sono stati trovati i manoscritti, particolarmente la grotta 4 e la numero della 5, che sono le più vicine, forse sono anche le prime dove sono stati trovati i primi manoscritti. Della grotta 4 abbiamo alcuni manoscritti anche nel nostro museo. Abbiamo due frammenti, un frammento in papiro e un frammento in pergamena, che sono stati già studiati, già pubblicati tra i manoscritti di Qumran. Uno è un libro di carattere come un libro biblico storico, però di tipo apocrifo, cioè non è il vero libro biblico, ma è un libro simile a un libro biblico, assomiglia al libro di Giosuè. E un altro invece è un libro tipo sapienziale, assomiglia un po' al racconto della creazione, in questo modo. Però sono piccoli frammenti, qui si vedono poche righe. Soprattutto il libro di Giosuè ha molti altri frammenti simili che sai trovati, si può ricostruire abbastanza la storia, ma questo frammento sapienziale non è stato unito con nessun altro e perciò c'è soltanto un piccolo frammento, è difficile ricostruire il testo. Da principio tenevamo questi frammenti dentro nel museo, visibili a tutti, però alcuni mesi fa ho deciso di toglierli e li abbiamo portati in cassaforte, perché ho letto che uno di questi frammenti era stato venduto per 5 milioni di dollari. Allora ho detto, beh, allora noi teniamo così che tutti possono venire a portare via. Un frammento, 5 centimetri. Dunque, vuol dire che sono cose che sono ritenute molto preziose. Queste cose che sono state trovate qui.
Ah, e voi come li avete presi da qua?
Noi è stato il regalo di una signora inglese che l'aveva comprato direttamente dai beduini, per pochi soldi. Piccoli frammenti che non valevano niente, secondo loro. Adesso invece il loro valore è cresciuto molto, no? Negli anni 50 questo, quindi più di 50 anni fa. Ultima cosa che vedremo sarà il cimitero di questo insediamento. Stavo per dire della comunità, ma questa è una questione che è discussa, se il cimitero sia della comunità o no. Perché se fosse della comunità non si dovrebbero trovare donne nel cimitero, invece sono state trovate tombe femminili. Però sono tombe piuttosto simili tra di loro e sono visibili fino ad oggi individualmente, perché il luogo è rimasto abbandonato per secoli, ai margini del deserto, e quindi tutto si è conservato meglio che in altri posti, no? Allora andremo a vedere anche il cimitero, così vedete come è fatto. Finalmente ripartiremo. Speriamo che il film finisca. Un po' Pazzini non è molto favorevole.
Ah, no.
Lui ha studiato un poco la questione, io non ho studiato.
È un po' isolato questo Calla?
Non lo so, è basata su un'ipotesi, in teoria è possibile, cioè trovi alcune lettere e le riempi con quelle che mancano, no? Come un puzzle, parole crociate, così. Riempi con quelle che mancano e completi la frase. E evidentemente in teoria questo è possibile, ma il numero della possibilità possono essere più grandi probabilmente, se il testo è un testo non conosciuto. Se però uno esamina i testi conosciuti, allora va verso quella direzione. Se quel completamento è possibile. Questo indicherebbe che il Vangelo di Marco, essendo più antico, è stato copiato e custodito qui a Qumran prima della distruzione, che nell'anno 64.
di lavoro per venire al mondo dove possiamo purificare noi stessi e prepararci adeguatamente alla guerra finale. Ogni ebreo che è venuto con noi l'ho fatto per essere vicino alla giusta via e stare lontani dai figli dell'oscurità, gente cattiva. Fra loro puoi trovare anche alti sacerdoti da Gerusalemme. Colui che crede nella nostra via è il figlio della luce, e quando la guerra finale comincerà tutti i nostri oppositori saranno distrutti. Ma nel frattempo siamo qui, qui in questo luogo santo. Nessuno può distrarre le nostre menti dall'adorare Dio. Noi non possediamo molto ed il poco che abbiamo lo condividiamo equamente. Il buon Dio ci ha provvigione di tutte le nostre necessità, anche in questo sterile deserto. Questa mattina, durante il lavoro nel boschetto dei datteri, è passato di qui un vicino, da Enot Cane, a 5 ore di cammino. Ci ha detto della malattia di uno, Giovanni Battista, la cui testa è stata tagliata dal re Erode. Improvvisamente mi sono ricordato, anche tra noi c'era uno di nome Giovanni. Anni fa è venuto a noi, ha chiesto di essere accolto come volontario. Ciascun candidato nuovo subisce un esame completo ed una volta accettato per un periodo di studi, si unisce a noi anche nel lavoro. Poco prima di divenire un membro a pieno diritto, egli si è ribellato, ha rotto il suo voto a Yachad e ci ha lasciato. Due volte al giorno facciamo insieme il bagno di purificazione per essere santificati in acque pure. Dopo il bagno ci raggruppiamo insieme per mangiare. Prima assaggiamo del pane puro che è stato preparato per noi dall'alto sacerdote, poi del vino. Descriventi il Signore, che creò gli spiriti della luce e dell'oscurità, e su ciò ha fondato ogni atto. Il primo era grandemente amato da Dio, ciascuna delle sue azioni era desiderata. Il secondo è tutto quello che lo circonda, disprezzato per sempre. Alla fine del lavoro giornaliero abbiamo fatto nuovamente il bagno, e dopo esserci purificati ci siamo raggruppati per il pasto della sera. Ceniamo in silenzio riverente, quando pensieri fastidiosi pesano su di noi. Dopo il pasto mi sono alzato e ho chiesto permesso di parlare. Può essere che l'uomo che è stato assassinato, del quale abbiamo sentito dal passante, era lo stesso Giovanni che era con noi e partì? Non è lo stesso uomo, ha risposto l'alto sacerdote, ed in verità faremmo meglio ad impegnarci negli studi delle sacre scritture, piuttosto che perdere il nostro tempo in chiacchiere inutili che rovinano lo spirito di Yahad. Che un commento a mio sfavore è stato scritto nel libro. Dopo essere stato punito, le cose si sono calmate ed abbiamo ripreso i nostri studi, come facciamo ogni notte, fino a che un terzo della notte è passato. Ma non ho il permesso di dirvi di queste cose. Non possiamo rivelare i nostri segreti a nessuno. Solo noi, figli della luce, possiamo condividere i segreti di Yahad. Questo solo può essere rivelato. Tutto è predestinato. Non esiste libertà di scelta. Ancora prima della creazione è stato scritto che tu, in qualche tempo del futuro, sentirai e vedrai queste parole. È il meraviglioso piano di Dio che ti ha portato oggi in questo luogo puro e sacro. E Dio permettendo, forse ti saranno svelati i segreti. Nell'anno 68 d.C., proprio prima dell'arrivo dell'esercito romano in questa parte del paese, membri degli Yahad nascosero le loro scritture e le misero in salvo nelle caverne circostanti. Solo dopo 1900 anni il tesoro fu accidentalmente trovato dentro a vasi, come quelli che vedete davanti a voi.
Che hanno imitato perfettamente quando hanno costruito il museo di Israele, la parte che si chiama Shrine of the Book, il santuario del libro. Hanno imitato il coperchio di queste vasi. Fermati da scalini che permettono di scendere fino a poter immergere completamente il corpo e poi risalire. Alcune volte ci sono dei segni sugli scalini quasi ad indicare dei passaggi
se uno dovesse scendere da una parte e salire dall'altra, forse perché c'era l'idea di scendere da una parte impuri e salire dall'altra purificati. Questa è un'idea che continua ancora anche nel linguaggio cristiano, perché nel battesimo, no? Che spesso, infatti, i ponti antichi hanno due scale, una per scendere e una per salire. Qui invece avete un esempio di tutte queste tazze o piatti per poter mangiare, che sono stati trovati in grande quantità, tutte accatastate per terra, probabilmente cadute da ripiani, da un armadio a ripiani, come questo, che questa è un'imitazione. E sotto invece avete due altri vasi che sono anche molto caratteristici dell'epoca, del primo secolo. Di là c'è un altro vaso che è anche molto caratteristico dell'epoca, che è in pietra, e veniva usata per la purificazione, naturalmente non delle persone.
Io non sono entrato.
Ma piuttosto dei vasi, degli oggetti. Quindi come si purificavano le persone immergendo nell'acqua, così si purificavano anche gli oggetti, facendo fare battesimo anche a loro. Sapete che il Vangelo ha qualche accenno a questo, quando dice voi purificate all'esterno delle coppe e così via, no? Però è anche un accenno critico, perché il Vangelo dice che quello che bisogna purificare è l'interno, invece qui c'è tutta l'insistenza è sull'esterno, anche se diciamo l'esterno è per loro un modo significativo della preparazione per questa famosa battaglia finale. Simile a quello. Questo è molto caratteristico dell'epoca. Se tu trovi anche un solo frammento di un vaso così, subito puoi dire siamo nel primo secolo, perché dopo non è stato più usato. Sono vasi caratteristici che si riconoscono subito, sono artistici, sono lavorati con molta perfezione, con uno strumento speciale che si chiama il tornio, cioè il vaso ruota e un ferro fissato bene e mobile permette di creare il disegno, che rimane perfettamente rotondo, drill in inglese, un tornio, no? Che è stato trovato, questo rotolo è soltanto 2 metri, ma sono stati trovati rotoli fino a 16 metri di lunghezza. Rotolo di Isaia, del quale espongono nel museo un pezzettino alla volta, un frammento alla volta, no? Infatti i rotoli sono composti di numerose pelli di animali. Ogni pelle di animale viene tagliata, ripulita, soprattutto da una parte, la parte che deve ricevere la scrittura, no? Ma spesso riceve una scrittura da tutte e due parti. Normalmente una parte sola, poi vengono cucite insieme diverse pelli di animale a formare una striscia lunga che viene, si chiama rotolo perché viene arrotolata da tutte e due le parti intorno a due bastoni, in maniera che mentre si srotola un bastone si arrotola l'altro e rimane la parte visibile soltanto in mezzo tra in realtà sono due rotoli sempre, e un rotolo solo quando è tutto arrotolato una parte sola, quando è o all'inizio o alla fine, ma mentre si legge sono sempre due rotoli e si tengono in mano i bastoni senza toccare il rotolo stesso, perché è considerato, cioè, un testo biblico, di solito un testo sacro, no? Fino ad oggi nelle sinagoghe si usa questo sistema, è proibito leggere la Bibbia da un libro nelle sinagoghe, deve essere letta da un codice, da un rotolo. È proibito leggere la Bibbia stampata, bisogna sempre leggere la Bibbia scritta a mano, perciò fino ad oggi ci sono tanti che vivono del lavoro di scrivere la Bibbia, ci vuole un anno per scrivere la Bibbia.
tutta la vita, ma lo fanno ancora proprio perché è necessario per loro che ogni sinagoga abbia una Bibbia in rotolo e scritta a mano. Da questa parte invece avete un tavolo, sono stati trovati diversi frammenti di tavoli come questi e sono stati interpretati come tavoli da scrittura per appoggiare sopra il rotolo mentre si scrive. Il rotolo, siccome è lungo, pende da una parte all'altra e si scrive nella parte che viene appoggiata sul banco. Ci sono alcuni che propongono che banchi di questo genere possono servire anche per altre cose, oltre a scrivere. Non per mangiare, perché si mangiava seduti per terra, ma possono servire per dei lavori agricoli, di oggetti piuttosto preziosi, di cose preziose, tipo lavorazione di profumi o cose del genere, che devono essere conservati in luoghi belli, puliti. Però per ora l'interpretazione dello scrittoio è ancora l'interpretazione principale. Vedremo dentro il posto dove sono stati trovati questi tavoli, e provengono da un piano superiore, quindi ancora più pulito, un luogo migliore che non il piano inferiore, più pulito, più asciutto, più adatto. Lo vedremo il posto, qui è segnato in colore rosso questo posto dove lo vedremo. Uscendo fuori passiamo vicino alla piccola vetrina dove sono conservati oggetti speciali che si trovano soltanto nei posti come questo, che sono molto asciutti, si vedono delle corde, si vede un pettine, evidentemente fatto per persone che portavano i capelli lunghi, perché sono pettini con i denti molto lunghi, no? Si vede un pezzo di sandalo e un pezzo di una scorta, di un cestello, tutti fatti di rami di palme, di foglie di palma, e un frammento di calamaio. Difatti in tutto lo scavo è stato trovato un solo frammento di calamaio.
Cos'è calamaio?
Calamaio è il posto dove si intinge la penna per prendere l'inchiostro. Perché si vede qua, tutto quello che sono trovato è quello.
Non erano di più.
Come si raccoglieva l'acqua? Avevano fatto una diga su nella valle, che è molto stretta, e prende l'acqua da una grande parte della montagna. Quindi questa diga fermava l'acqua quando pioveva, si accumulava, e loro avevano la possibilità poi di farla continuare con un canale che in parte è scavato nella roccia come una galleria, in parte è scavato nella roccia come un canale aperto, e in parte poi continua sulla terra con delle spalle e un fondo in muratura costruito. Quindi diverse tecniche ci sono per questo canale. Allora, per vedere la prima parte, quella scavata nella roccia, la diga, eccetera, bisogna salire fino alla cima. Per questa volta non lo facciamo, però magari voi capiterà di ritornare con più tempo e con più calma. Allora salite fino alla cima, perché è molto bello. Certo, basta seguire il sentiero, sono le frecce che indicano, tutto è molto bello. Ci vorrebbe, non so, 10 minuti andare su, 10 minuti tornare giù in più. E potete vedere l'inizio del canale, come parte dalla diga, come viene fuori, prima scavato nella roccia, è molto bello. Poi come viene giù lungo la strada, qua.
Acqua piovana.
Acqua, tutta acqua piovana. Quando il canale arriva qui con l'acqua piovana, allora viene distribuito in diversi posti. Il primo posto dove entra l'acqua è questo bagno. Il bagno si riconosce perché è fatto con gradini ed è abbastanza profondo per potersi immergere totalmente, cioè contiene generalmente poca acqua o il necessario per l'uso. Ecco, non è un serbatoio per tenere tanta acqua, ma una vasca che serve per l'uso, e in questo caso l'uso delle abluzioni, cioè l'immersione nell'acqua. Allora seguite vicino al passaggio in legno, c'è sempre il canale dell'acqua qui sotto, è sempre qui vicino, e si vede molto bene come l'hanno costruito, l'hanno rivestito con il sonaco,
potere di sostenere meglio l'acqua. A chiudere più facilmente per poter dividere in diversi canali.
In maniera speciale
l'acqua cadeva giù poi nella grande cisterna, questa è grande perché ha un diametro di 5 metri, altri 5 metri, quindi 70 metri cubi.
Più che per abitazioni servivano per il lavoro, probabilmente lavori agricoli, però di un certo pregio, perché entrando dentro, come ha fatto lui, si può vedere come sono fatte le vaschette, che sono nell'altra stanza, nella seconda stanza, tutte vaschette costruite con pareti di calce molto liscia. Questo significa che quelli, quel liquido che si metteva lì dentro era un liquido prezioso. E si pensa che potesse servire per la lavorazione dell'opo balsamo, che era un profumo speciale proveniente da una pianta che si coltivava espressamente in questa chiavura. Giuseppe Franco ci dice che con un coltello di selce, di pietra, si incideva la superficie di questa pianta e questa produceva un liquido oleoso che veniva poi trattato, ed era così prezioso che si vendeva per grande denaro in tutto il Mediterraneo, veniva esportato dovunque. Perciò questo era un lavoro che si poteva fare solo qui, ma si vendeva dappertutto, perciò rendeva molti soldi. Per questa ragione, guardate il disegno che hanno messo lì, no? Quel disegno non è stato messo lì a caso, perché proprio in questa stanza è stata trovata una pentola piena di monete d'argento.
Sì, sono monete ellenistiche.
Si vede dal disegno anche che una delle monete, vedi, ha un'aquila disegnata, la prima. Ecco, e l'altra invece ha una testa, che questa è la testa del dio della città di Tiro. Tiro era una grande città commerciale della Fenicia, no? Ecco, e il valore del suo denaro era più grande del denaro di qualunque altra città e stato dell'epoca, tanto che gli ebrei lo riconoscevano come valido per l'uso nel tempio, anche se portava la testa di un dio pagano, perché era il denaro migliore. Il re Erode, allora, furbo com'era, lui ha fatto dei falsi di questo denaro, falsi per modo di dire, perché venivano dall'autorità governativa. Però lui ha prodotto dei sicli di Tiro, il denaro di Tiro, con le immagini uguali a quelle di Tiro, il dio da una parte, l'aquila dall'altra parte, però vicino sotto l'ala dell'aquila c'era tre lettere che venivano giù così, che non ci sono nel sicolo di Tiro. Quindi si capisce subito quando si trova, questa è l'imitazione di un sicolo di Tiro fatto fare dal re Erode. Ed era l'unico denaro che valeva nel tempio, conteneva il 98% di argento, mentre altri denari contenevano solo l'80%, così. Anche l'argento che si vende oggi non contiene mai il 100% di argento. Se guardate c'è scritto il numero sempre, 800 è il numero più comune. E così 800 vuol dire 80%, 800 su 1000. Questo conteneva il 98% di argento. Sono caratteristiche che distinguono il suo conio, la sua edizione dei denari di Tiro. Poi vedete sempre il canale che gira intorno e va a servire tutte le vasche. Qui abbiamo l'esempio di un forno. Si viene presentato come forno per la ceramica, io dubito un poco, perché lo trovo molto piccolo rispetto a quello che ho disegnato lì. C'è un altro forno per la ceramica migliore. Passiamo
sempre in mezzo a queste stanze, case, bagni, un altro.
Vediamo che molte stanze hanno dei pavimenti in calce, molto liscia, molto buona, a volte fatte due volte, e manifesta una vita non tanto primitiva, ecco. Cioè, i muri sono muri, diciamo, un po' poveri, però gli interni dovevano essere curati, puliti, belli, bianchi, in calce, e la copertura dovevano essere probabilmente in terra battuta. E alcune stanze, particolarmente forse i triclini, le stanze dove abitava il padrone della villa, o forse il maestro di giustizia che teneva il posto del padrone della villa, erano ornate anche di elementi architettonici greci, di stile greco. Guardate queste due basi di colonne che sono in stile greco, non è lo stile classico attico, così è simile, uno stile speciale, però è sempre di stile greco ellenistico. Vedete che anche queste basi sono in pietra, ma lavorate a tornio, col medesimo metodo con cui facevano i vasi. Sono perfettamente circolari, si vede ancora il posto dove il ferro entrava per lavorare, quello al centro teneva fermo il blocco e quello intorno invece lavorava la forma. Significa questo che alcune case erano ornate bene come case dei ricchi, pavimento in stucco, architettura greca. Vedremo a Masada diverse di queste abitazioni che appartenevano ai capi della fortezza oppure al re Erode, sempre sono fatte con questa tipica architettura, non si distingue troppo, quindi vuol dire che anche questa non era così primitivo come un primo colpo d'occhio può mostrare. Superiori, eccetto in un posto che è la torre verso cui adesso andiamo. Andiamo alla torre.
Ma doveva essere anche, siamo sulla torre,
molto buono nell'antichità, non solo per i turisti ma anche per il padrone di questa villa o per il maestro di giustizia che figurava come padrone, ecco, capo, che poteva forse vivere qui in questa torre più protetto, a meno che la torre servisse come rifugio nei tempi di pericolo. Però da come è costruita si direbbe che non era semplicemente un luogo di rifugio. Se vedete, una delle stanze meglio preservata, che è quella di là, ha le pareti rivestite in stucco, che è un tipo di intonaco molto raffinato, molto liscio, molto bianco di colore, soprattutto quando è stato fatto doveva essere bianchissimo e assomigliava al marmo. Si vede nell'altra stanza di là, dovete andare nell'altra stanza di là. Il nostro livello dove abbiamo i piedi è leggermente più alto dei pavimenti, è forse 20 centimetri più alto dei pavimenti, no? Inoltre sotto i pavimenti ci sono tante stanze, tutte senza porta. Questo vuol dire che erano accessibili soltanto dall'alto, quindi il padrone o il maestro di giustizia, quando si sedeva qui sotto la sua sedia, aveva un'apertura per andare nelle cripte dove c'erano i tesori.
Con una scala?
No? Con una scala, certamente. Cioè le cose più preziose dovevano tenerle in questi luoghi nascosti sotto la sala. Vi ricordate la famosa parabola di Gesù del ricco che ha lavorato bene, ha raccolto tante cose, dice: anima mia, adesso mangia e bevi perché hai raccolto tante cose nei granai, così, no? Questo era, diciamo, il modo di pensare di uno che appunto risiedesse in un posto come questo, con stanze belle, servito da centinaia di persone che lavoravano per lui, producevano per lui, e lui nascondeva i suoi tesori sotto il suo sedere, qui
Cos'è
della torre,
cioè, roba,
no?
Profumi o
oro, potevano essere profumi,
non
anche
in
denaro, ma anche il beni della terra preziosi che lui immagazzinava qui, in particolare nella sua casa. Ora questo non è tanto da Esseni o da come noi siamo abituati a vedere la comunità di Qumran, quindi o indica una fase diversa dell'uso, oppure indica che anche gli Esseni non erano insensibili ai beni materiali e al modo di vivere delle ricche persone. Questo maestro di giustizia probabilmente era una persona molto ricca di Gerusalemme, se poteva contendere con il sommo sacerdote e dire io sono il vero sacerdote, non doveva essere una persona molto povera. E nell'ambiente antico la coscienza della differenza sociale era fortissima, padrone, schiavo, ricco, povero, anche oggi. E quindi si può pensare che ci fosse una distinzione all'interno della comunità, non fosse una cosa tutti uguali, se era comunità.
Calendario di Qumran, perché c'è il problema nel Vangelo, no? Che lui celebra la Pasqua prima di morire, però Giovanni dice che quando lui muore era la Pasqua, era la Parasceve, il giorno prima della Pasqua, ma lui aveva già celebrato la Pasqua con i suoi discepoli, com'è possibile questo?
Per due calendari diversi?
Qualcuno sostiene che lui seguisse un calendario diverso, non lo so se è vero.
Per arrivare fino lì bisogna girare attorno, poi passare sotto il filo stilato, scendere di lì e poi buttarsi.
Via la sorconsuelo proprio.
Dicono che il beduino che ha scoperto per primo i rotoli si trovava lì con le pecore, lì sopra, e c'erano alcune capre che erano scese in basso e lui non voleva, allora per farle risalire gli ha tirato un sasso. E il sasso è caduto dentro il buco e ha fatto rumore come se avesse rotto un vaso. Allora lui ha detto, oh, oro, oro. I beduini subito sempre pensano all'oro. Allora è sceso giù per vedere l'oro e invece c'erano soltanto pezzi di manoscritti.
Seppellivano nella terra invece che bruciare, la terra appoggiava sopra la persona, ma invece in queste tombe invece la terra non appoggia mai sopra le persone, ma c'è sempre una camera d'aria sopra. Questo
accelera il tempo di decomposizione del corpo, perché favorisce una presenza di ossigeno iniziale che accelera la decomposizione, che era ritenuto un periodo di depurazione dei peccati. Il termine della decomposizione del corpo, quando le ossa erano belle bianche, ogni peccato era scontato e lui subito in paradiso. Quindi, no? E magari San Pietro poi lo rimandava indietro. Comunque, la maggior parte di queste tombe sono fatte in questo modo. Sono tutte messe nella stessa direzione, abbastanza ben allineate, si vede che è un lavoro unico, però gli archeologi hanno riconosciuto nell'insieme, perché il cimitero è molto grande, comprende più di 1000 tombe, hanno riconosciuto diverse epoche che datano fino al tempo della sepoltura dei beduini. Perciò alcune tombe si rivelano sepolture di beduini. Sepolture di beduini sono messe in un'altra direzione però. Sono messe nella direzione est-ovest, come le sepolture cristiane, però con la testa girata verso sud, non con la testa diritta girata verso est, come nelle sepolture cristiane, no? E perché loro guardano verso la Mecca, anche quando sono morti, no? Ecco. Perciò le sepolture dei beduini alla fine si riconoscono, sono le uniche cose che hanno disturbato questo cimitero. Siccome non potevano, o non è meno giusto, scavare tutte le tombe del cimitero, è stato scelto un metodo statistico, cioè a caso, ho preso un bambino, gli hanno fatto scegliere su un disegno, gli hanno fatto scegliere il 10% delle tombe, una sì e 9 no, così, no? E poi sono andati a scavare quel 10% delle tombe, perché circa 100 tombe sono state scavate e voi le riconoscete perché si vede il mucchio della terra buttato fuori in molti posti. Vedete il mucchio della terra? Dopo, dove c'è il mucchio della terra buttata fuori vuol dire che la tomba è stata scavata, e le tombe sono prevalentemente maschili, però ci sono alcune poche tombe femminili e addirittura dei bambini. Sono. Allora, questo naturalmente pone un piccolo problema per quelli che vedono uno stabilimento degli assegni esteso per tutto il periodo. Che non c'era nessuna comunità qui, ma i rotoli appartenenti alla comunità, insieme con altri non appartenenti alla comunità, sono stati portati da un altro posto per salvarli dentro queste grotte, ma non sono stati scritti qua. L'ipotesi originaria è che tutto è stato scritto qua, ma oggi molti fanno l'ipotesi che non tutto è stato scritto qua. Molti libri sono riportati da altrove, o forse tutti sono stati portati da altrove. Perché c'è discussione.
Se c'è un solo calamaio.
Calamai non sono stati trovati, non so, a meno che fossero così preziosi che se li sono portati via quando sono scappati, però sembra un po' strano. Molti calamai erano di materiale prezioso, alabastro, bronzo, così, ma altri erano di pietra normale o di ceramica, non erano preziosi. Va bene. In ogni modo, questo dunque è il cimitero. Qua, tutte le volte che si parla del cimitero di Qumran, si intende questo. Recentemente gli ebrei hanno fatto delle indagini a partire da ricognizioni aeree e poi anche sul suolo con strumenti speciali nell'altra parte che sta di fronte, e anche nell'altra parte c'è un grande cimitero meno visibile però di questo, meno ben conservato di questo qua, nella parte della pianura che va verso la montagna di là. C'è un grande cimitero anche di là. Allora dicono, come poteva venire da una piccola comunità una grande quantità così di sepolture? Potrebbe essere che molte sepolture, forse soprattutto quelle di là, sono prodotte non dalla comunità, ma forse da guerre che sono state in questa regione. Nel tempo di Erode si sa che molte guerre sono state combattute vicino a Gerico, e ogni guerra fa un certo numero di morti, non so, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 morti, non so, per ogni battaglia. E quindi si mettono i morti, naturalmente sono tutti maschi, perché nelle battaglie di solito partecipano soltanto loro. E quindi
si può spiegare anche in questo modo la prevalenza del sesso maschile rispetto a quello femminile, perché molte delle sepolture possono venire da queste guerre che sono state. Insomma, le possibilità sono sempre tante, quando si fanno delle ipotesi è meglio fare delle ipotesi che tengono conto di tante diverse possibilità.
A destra la roccia che scende quasi verticale fino a noi con molte spaccature che si aprono verso l'interno e che servono soprattutto come passaggio, prodotte dal passaggio dell'acqua. Invece sulla sinistra vedete che c'è una bella pianura con molte canne che indicano la presenza dell'acqua. Addirittura c'è l'acqua dolce, quindi nemmeno salata, cioè ci sono delle sorgenti che sono alla base della fascia calcarea e all'inizio della fascia marnosa. Diverse di queste sorgenti potevano creare un ambiente adatto per l'agricoltura in questo posto. Dato il calore del sole e la presenza dell'acqua, l'agricoltura poteva produrre molti frutti pregiati e rari che non venivano in altri posti e perciò poteva essere paradossalmente un luogo ricco e adatto per vantaggi commerciali notevoli. Questa grande oasi che c'è qui sulla sinistra viene chiamata Ain Feshka e si pensa che era la zona commerciale dell'insediamento di Qumran, la zona agricola cioè dell'insediamento di Qumran. Del canale. E di fatto in tutta la storia per questa ragione Engedi e Masada sono stati un posto piuttosto isolato, forse meglio raggiungibili dalla Giudea, dalle montagne della Giudea, che non attraverso questa strada sulle sponde del Mar Morto. Il pellegrino domenicano Burcardo del XIII secolo, dopo aver visitato Gerico e il luogo del battesimo, dice c'è il Mar Morto che è molto lungo, dice 40 miglia, sulle sponde del Mar Morto c'è un luogo chiamato Engedi che io volevo visitare, ma non sono andato, dice, per ragione che in questo luogo abitano beduini molto cattivi e ci sono serpenti, così dice. Dunque era piuttosto pericoloso recarsi in questo posto. Di fatto gli occidentali non sono più tornati sulle sponde del Mar Morto per parecchi secoli, eccetto proprio solo al luogo del battesimo. E uno dei primi che è ritornato sulle sponde del Mar Morto, con lo scopo esplicito di esplorare il Mar Morto, è stato un giovane irlandese di 25 anni, chiamato Christopher Costigan, che ha lasciato il suo nome a uno delle penisole del Mar Morto, la penisola dell'Issan, che termina appunto con una punta chiamata il Capo Costigan. Ora questo Costigan è abbastanza famoso più per la sua morte che non per la sua vita. Lui aveva intenzione di esplorare il fiume Giordano e il Mar Morto. usando una barca. Ricordate, nell'Ottocento l'esplorazione dei fiumi per mezzo delle barche era un po' in auge, non soltanto qui, ma anche nella stessa Inghilterra. C'è un famoso romanzo chiamato Tre uomini in barca di Jerome, Capra Jerome, che è molto famoso ed è molto bello, veramente gradevole, umoristico al 100%, che descrive i suoi viaggi in barca lungo i fiumi dell'Inghilterra. Dunque questo Christopher Costigan ha fatto costruire una barca, è partito dal lago di Tiberiade e è cominciato a scendere lungo le sponde lungo il fiume Giordano. Ma il fiume Giordano, sapete, è un fiume tutto fatto con molti meandri, e nel giro di per percorrere 100 km ne percorre invece quasi 300. Allora lui si è stancato, dopo alcuni giorni di viaggio, in mezzo al fiume, in mezzo alle canne, in mezzo alle zanzare, ha cominciato anche ad ammalarsi e allora ha deciso di abbandonare l'esplorazione del Giordano e di recarsi direttamente all'esplorazione del Mar Morto, come di un luogo più salubre. Aveva fatto caricare la barca sulle spalle dei cammelli e sono scesi direttamente a Gerico e così ha messo la barca di nuovo nel Mar Morto e ha cominciato a girare le sue sponde, ma ogni giorno che passava la sua salute peggiorava e ad un certo punto è stato portato a Gerusalemme nel convento dei Francescani, dove è morto dopo 3 giorni alla giovane età di 25 anni. Lui era protestante e prima di morire i frati lo convinsero a fare l'abiura del protestantesimo e a divenire cattolico e così fu sepolto nel cimitero latino del Monte Sion, dove c'era una lapide tutta scritta in latino che è stata messa parzialmente dai frati con alcune righe aggiunte dalla sua madre. Adesso questa iscrizione funeraria, questo epitafio, è stato portato nel Museo della Flagellazione, è l'ultima cosa che padre Piccirillo ha fatto portare nel museo 3 anni fa. Ed è visibile vicino alla chiesa della Condanna, che parla di questo giovane, di come preso dalla febbre sul mare dell'asfalto, da un buon samaritano, fu portato a Gerusalemme. Vedete, sono tutti ricordi tipici di questo luogo, no? Vedere come eravamo immersi in questi tipo di ricordi, il lago dell'asfalto, il buon samaritano, eccetera. Le tre righe aggiunte dalla madre sono di poesia bellissima, perché dice: Ave un figlio, ti accolga la celeste Gerusalemme, fa dove non c'è dolore né pianto, molto bello. E l'iscrizione è conservata adesso nel Museo della Flagellazione, perché è di un personaggio storico abbastanza famoso, questo giovane, primo esploratore del Mar Morto, 1831. Altrimenti nessuno si spingeva da queste parti, troppo pericoloso, per via dei beduini e per via dei serpenti. Va bene, dei beduini abbiamo già parlato, perché non c'erano più i discendenti di Pietro Aspevet, ormai i beduini erano tutti musulmani. Ma dei serpenti è interessante aggiungere una cosa. Il pellegrino Burcardo dice che dal veleno di questi serpenti si produceva una medicina chiamata la feriaca, la quale guariva tutte le malattie. Nel Museo della Flagellazione, in mezzo alla farmacia proveniente dal convento di San Salvatore, ci sono diversi vasi che contenevano la medicina chiamata feriaca, che tra i suoi ingredienti aveva anche il veleno dei serpenti. Queste erano le medicine tradizionali, ecco, le medicine di una volta. senza cose chimiche, tutte cose naturali, ma non per questo meno potenti. Ci sono medicine naturali di una potenza eccezionale, possono far morire un uomo in pochi secondi, oppure guarirlo in qualche mese. Vedete, la strada comunque continua più o meno nella stessa situazione. Sulla destra c'è questa montagna diritta, fatta di roccia, alta circa 400 metri, a cui segue il deserto di Giuda, che gradualmente sale poi fino all'altezza di Gerusalemme e di Hebron, cioè circa fino a 800-1000 metri ancora. E al di sotto di questa montagna c'è una piccola parte pianeggiante e poi l'acqua del mare, che è salata, pensate, l'acqua del mare, Mar Morto, ha circa il 30% di salinità, mentre il mare normale non supera il 5 o il 6% di salinità. Adesso che il mare si sta ritirando, si formano dei luoghi pericolosissimi sulle sponde del mare, come sono queste specie di laghetti così belli che vedete, perché lì all'improvviso la sponda può cedere e tu sprofondi dentro senza poter più uscire in nessun modo, perché l'argilla ti assorbe. Sono come delle sabbie mobili, dove tu penetri dentro e muori a poco affondando nella melma. Perciò sono zone dove è assolutamente proibito recarsi. Invece in alcuni pochi posti che sono aperti al pubblico si può avvicinarsi fino alla sponda. Sono posti controllati dove non ci sono di queste sinkholes, questi pozzi pericolosissimi. A questo punto c'è una strada che sale verso il deserto, questa strada va verso Wadi Murabbat, uno dei luoghi dove anche sono stati trovati manoscritti, in una celebre caverna chiamata la Caverna delle Lettere, perché sono state trovate dentro numerose lettere, alcune delle quali scritte di persona dal capo della rivolta giudaica contro i romani. Si parla della seconda rivolta scritta da Bar Kokeva. Una di queste lettere, una e alcuni pochi frammenti in più, abbiamo anche nel nostro museo. Lettere di Wadi Murabbat, anche comperate dai beduini negli anni 50, prima delle esplorazioni sistematiche fatte dagli ebrei, che ne hanno trovate molte di più, facendo esplorare dai soldati e dagli archeologi tutte le caverne che si trovano nel deserto. Ecco, vedete, qui c'è un checkpoint perché stiamo andando in direzione dello Stato di Israele, stiamo per uscire dai territori occupati. Finora quasi tutto il percorso l'abbiamo fatto nel territorio occupato, però Engedi è il territorio che Israele aveva precedentemente, prima della guerra del 67, cioè fin dal 1948. Però da qui a Engedi ci sono ancora diversi chilometri. Ma il checkpoint è stato messo qui probabilmente a causa della strada che sale verso il Wadi Murabbat. Vedete il Mar Morto come calmo, come tranquillo, come c'è sempre la foschia, come quasi non si vede l'altra sponda, che è a distanza di soli 20 km, si dovrebbe vedere benissimo, ma praticamente non si vede più. Nel pomeriggio la potremo vedere meglio. Ecco l'arrivo del Wadi Murabbat, che in ebraico si chiama Darga, il luogo dei gradini, il fiume dei gradini. perché è formato da tanti gradini rocciosi e cascate quando c'è l'acqua, naturalmente. Quando c'è l'acqua è molto pericoloso e qui tutta la strada viene invasa dall'acqua, ma capita forse una volta all'anno o due volte all'anno, non di più. Sulla destra, in questo insediamento israeliano, che si trova ancora nei territori occupati, c'è la fabbrica principale dove fanno i prodotti Ahava, cioè questi prodotti di bellezza che vendono un poco poi dappertutto, non solo in Israele ma anche all'estero. E siccome sono prodotti vicino alle sponde del Mar Morto e nei territori occupati, molti li vogliono boicottare perché dicono che sono prodotti in territorio palestinese, mentre sono venduti dagli israeliani. E comunque sono prodotti molto ricercati per via delle componenti speciali dell'acqua del Mar Morto, che contribuiscono alla salute in maniera notevole, cioè contengono dei sali minerali piuttosto rari, soprattutto sali di magnesio e di potassio, che sono nella concentrazione giusta per essere di aiuto alla salute. Difatti, oltre a questi sali che si producono e si vendono, ci sono anche diversi stabilimenti termali, cioè stabilimenti dove si può venire a fare il bagno nel Mar Morto e soprattutto a farsi spalmare sul corpo i fanghi neri, che sono molto buoni per le malattie della pelle. Sono certe malattie come la psoriasi, per cui questi fanghi sono addirittura miracolosi, guariscono quasi immediatamente, però il problema è che quando si smette qui la cura, dopo poco la ricomincia tutto, non guarisce le cause, guarisce soltanto gli effetti. Qui la strada sale un poco, perciò presenta un aspetto panoramico notevole, sia verso la montagna sia verso il mare. Vedete, ci sono ancora alcuni tamerischi lungo la sponda, che sono delle piante di natura cespugliosa, ma più avanti vedremo anche le acace o albero di Sittim, che è quell'albero che cresce nel deserto, del quale erano fatti gli arredi del Tempio nell'Esodo, cioè l'Arca dell'Alleanza, le stanghe, gli altari, gli assi che segnavano i limiti del santuario. La maggior parte degli arredi erano fatti di legno rivestito di oro. E questo albero di acacia è quasi l'unico che vive nel deserto, però anche lui ha bisogno di un po' di acqua, perciò si trova prevalentemente nel fondo delle valli dove corre qualche vena d'acqua. Camminate, delle passeggiate in questo genere di ambienti. si vede che molti lasciano magari la macchina vicino all'inizio dei sentieri e poi prendono un sentiero e camminano dentro. Queste sono passeggiate molto belle, ma vanno fatte con molta prudenza, perché possono essere molto pericolose. Anzitutto non bisogna mai essere da soli. E poi bisogna essere fisicamente ben preparati, allenati. Sempre andare con persone esperte. Ogni anno c'è qualcuno che muore nel deserto perché pensa di essere chissà chi, oppure capita un incidente, e delle volte anche alle persone più brave può capitare qualche incidente. Il deserto è sempre un luogo un po' pericoloso. Anzi, siamo praticamente arrivati ormai a Engedi. Si vede già che, per esempio, che aumentano gli alberi, vuol dire che c'è un luogo più adatto per la vegetazione, una maggiore presenza di acqua. E tra poco, appena passato questo costolone di montagna, ci apparirà l'oasi, ricca di palme e di tanti altri alberi da frutto. La Bibbia celebra le vigne di Engedi. Però non sembra strano che le vigne potessero crescere così bene in un posto come questo. Può darsi che il riferimento alle vigne sia qualche altro albero simile, forse al balsamo stesso, sebbene non sia notizia che nell'epoca biblica fosse coltivata questa pianta di profumo, ma piuttosto dall'epoca ellenistica in poi. La regina Cleopatra d'Egitto era appassionata di questo balsamo, tanto che Antonio gli regalò Engedi, ma il re Erode, che ce l'aveva nel suo dominio, lo subaffittò dalla regina Cleopatra, alla quale pagava soltanto un tributo. Bene, scendiamo e visitiamo questo posto dove staremo anche per fare pranzo. Staremo abbastanza lungo qui in questo posto.
Si paga qua, no?
Sì, si paga. Per il paesaggio,
ci sono anche i bagni, certamente. Io sono già stato.
Per il paesaggio, per l'acqua, le sorgenti d'acqua in mezzo al deserto, come una cerva nera ai corsi delle acque, questi caproni, no? che desiderano l'acqua anche loro, gli animali, non solo questi caproni, ma anche ci sono dei piccoli animali che somigliano ai grandi topi, sono chiamati gli istrici, e sono menzionati anche loro nella Bibbia, perché dice che gli istrici vivono in tane della terra, della roccia, così. Invece questi grandi caproni non sono mai menzionati nella Bibbia, però si ritrovano nelle antiche rappresentazioni dei popoli precedenti agli ebrei qua. Quindi si pensa che quando sono venuti gli ebrei non c'erano già più, mentre prima c'erano. Si trova per esempio al Museo di Israele degli oggetti in bronzo con questi animali con le grandi corna rotonde, che sono chiamate capra ibex. Ibex è il suo nome tecnico. E così alla Flagellazione, anche c'è nel museo, c'è un vaso del periodo bronzo antico, circa 3.000 anni prima di Cristo, trovato sulle sponde del Mar Morto, lo vedrà, dove c'è rappresentato uno di questi animali con le grandi corna a semicerchio. No? Vuol dire che una volta c'erano, ma poi sono scomparsi. Allora gli ebrei hanno cercato di reintrodurli. Sono andati in Africa, hanno preso un po' di maschi e femmine, di questa capra ibex che in Africa c'è ancora, è quella che assomiglia di più a questi animali che sono rappresentati nell'epoca calcolitica. Li hanno portati in questo parco, dove si sono riprodotti eccessivamente, troppi, e una volta stavano lontani per paura, adesso vengono vicini, ti saltano addosso, salgono sui tetti delle macchine, ne combinano di tutti i colori.
Ecco.
Allora
Allora l'idea era quella di reintrodurre anche il suo nemico naturale, che è il leopardo, no? E di fatto sono stati portati qui alcuni leopardi, ma la cosa non ha funzionato. Allora il leopardo è stato abbandonato. Di per sé il leopardo non è pericoloso per l'uomo, perché è un animale notturno e qui il parco chiude di notte, non c'è. Perciò il leopardo va a caccia di notte, non dovrebbe essere pericoloso per l'uomo, però sai, se uno lo disturba è sempre un po' pericoloso. Ecco. E comunque il leopardo non è stato continuato, l'esperienza del leopardo.
Non ce ne sono.
Invece quella del ibex ci sono, abbondantissimi, e quella degli istrici anche sono presenti naturalmente lungo tutti i tempi. Anche quelli ormai si sono abituati a venire vicino alla gente, all'inizio scappavano, ma adesso sono diventati facili da vedere, da fotografare.
I raci.
Ci sono anche gli istrici, ma sono più rari questi. Gli istrici sono quelli con le spine, le grandi spine.
Sì. Però si vedono le spine.
E quelli sono animali notturni, escono solo di notte gli istrici. Si vedono le spine in diversi posti, sì. Deserto, e ci sono delle sorgenti che ricordano Davide, soprattutto la bellissima cascata. Poi noi andremo avanti per un'altra via che ci permette di passare attraverso la sorgente della Sulamit. Sulamit era quella donna che Davide aveva preso quando era anziano, no? Ecco. Poi al tempio Calcolitico Temple. Poi vedremo la sorgente di Engedi, che è quella che dà il nome al posto, e scenderemo giù all'antica sinagoga. Quello che lasceremo da parte sarà il tel, è meno importante. Calcolitico. Ecco, siamo arrivati al tempio calcolitico. Titolo, secondo, spiegazione. Allora, siamo entrati per una porta un po' complessa, non è una semplice apertura nel muro. Vedete che c'ha una piccola stanza con dei banchi attorno, dunque è una porta custodita. E da dove guarda la porta? Se guardate, vedete che guarda verso la sorgente di Engedi, dove noi adesso scenderemo, che è la sorgente principale. Infatti la principale non è quella dove siamo stati noi adesso, ma è quest'altra, quella che dà il nome a tutta l'oasi, no? Le altre sono delle piccole sorgenti che stanno intorno. Questa qui è anche quella che viene di più utilizzata, perciò prendono l'acqua di più da questa, ma anche dall'altra, insomma, un poco. Non tutta l'acqua che si vede è l'acqua che dovrebbe correre di più, perché molta viene presa per l'uso dell'agricoltura, del kibbutz. Dunque, se la porta guarda verso la sorgente, si pensa che questo tempio sia in relazione con l'acqua. D'altra parte, l'acqua in un luogo come questo, capite subito, è una cosa così eccezionale, che può essere guardata con occhi spirituali, come una divinità, come qualche cosa che dà la vita. Dove c'è l'acqua, ci sarà la vita, no? E un'altra cosa che può far pensare all'acqua è questo monumento che c'è qui al centro. Uno penserebbe prima di tutto a un altare, forse. Infatti alcuni degli altari più antichi sono fatti in questo modo, come delle piattaforme rialzate, soprattutto di forma rotonda. Per questa ragione anche nella Bibbia il termine altare, quando si riferisce agli altari più antichi, che non è l'altare di Yahweh, così vengono chiamate col nome di Bamot, che significa alture, cioè cose rialzate, no? Però questo non è così, perché al centro ha un vuoto. Allora si pensa che questo vuoto fosse riempito con un vaso, qualche cosa, con l'acqua. È una cosa molto anche abbastanza grande. Pensare che qui l'acqua non arriva naturalmente, bisogna portarla su da sotto, c'è una coda di schiavi che porta su l'acqua per versarla qui. Inoltre c'è un recinto che chiude un'area. Questo recinto è molto tipico anche di tutti i luoghi sacri e viene chiamato un recinto sacro. Ciò che sta fuori è profano, cioè tutto quello che sta dentro è sacro. Non chiunque può entrare dentro, quando entra deve essere in una particolare condizione di spirito, e quelli che servono dentro possono essere solo persone speciali, consacrate.
Che popolo,
no? Ecco, che popolo era questo realmente non si sa.
perché non ci sono notizie di questa epoca così antica. Si chiama un'epoca preistorica, quindi non sappiamo chi fossero, però ci hanno lasciato alcuni resti loro, particolarmente questo tempio, alcune abitazioni che sono al di là del Giordano, nella zona piana prima di salire verso Amman, un luogo che si chiama Tuleimat el Gassul, che è stato scavato prima dai Gesuiti e poi anche dai Giordani. Sono delle piccole colline che sono vicino alla strada che sale verso Amman, un po' più verso il mare, così, no? I resti di quell'abitato sono nel museo di Amman e sono bellissimi. Cioè, ci sono pareti intonacate e dipinte con scene di processioni, di persone. C'è una stella costruita geometricamente in maniera perfetta, con vari colori, messi in una maniera molto artistica. Pensare, questi sono conservati per 6.000 anni. Questo, sì, sono stati staccati dalla parete della casa dove sono stati trovati, che erano case con mattoni di fango. Staccate, è gesso, questo materiale gesso, che avevano già inventato, diciamo, questo metodo per fare una parete bianca, non è ancora calce, e sono stati poi portati sul museo e sono visibili nel museo di Amman. Sono tra le cose più belle che ci sono nel museo di Amman, sono le pitture trovate nelle case del periodo calcolitico. Inoltre, qui vicino, poco prima di Engedi, poco dopo Engedi, per andare verso Masada, c'è un wadi che si chiama Nahal Mishmar. E lì, in una grotta che chiamano la Grotta del Tesoro, è stato trovato un tesoro molto importante di oggetti di bronzo, sculture, bronzo fuso, i primi tempi che si usava il bronzo, ma figure bellissime, figure di animali, figure come floreali, che sembrano dei gigli, oppure delle bocce rotonde che dovevano essere infilate sopra bastoni di legno per fare come una processione. Così. Sono oggetti bellissimi, riempiono tutta una sala del Visual Museum. È una delle cose più belle che sono state trovate, appartenenti a qualunque epoca della storia, e rappresentano un'epoca antichissima, di cui non si ha notizie, non si sa chi fossero, non si sa da dove venissero, a quale razza appartenessero, non si sa nulla, soltanto sono restati questi resti eccelsi di arte. Tutti pensano che questo tesoro di Nahal Mishmar sia in relazione con questo tempio, che non è stato trovato qui, è stato trovato in una valle vicina. Però tutti pensano che questo tesoro non sta in una grotta per caso, è stato salvato da qualche evento spiacevole che è avvenuto e che ha costretto la gente ad abbandonare il posto. Questi hanno salvato questo loro tesoro di là, però doveva servire, siccome non c'è uno scopo pratico, per uno scopo religioso. E l'unico, diciamo, edificio che sembra appartenere a scopo religioso trovato è questo. Non ha funzioni pratiche, cosa si può immaginare? La vita familiare si svolge sempre in piccoli ambienti, così. Invece questi sono grandi ambienti per riunire forse più di 200 persone dentro questo spazio. Inoltre, su un lato c'è una sala molto lunga e stretta, che viene definita in termini archeologici come broad room, cioè una sala allungata, no? Così. La sua porta è nella parete più lunga, al centro, esattamente dove sei seduto tu, quello è il gradino della porta. E cosa ce lo fai vedere, te ne mettiamo altri. Ecco, vedete, no, adesso? Bene. Ecco, questa è la porta d'ingresso. Andiamo anche noi in questa direzione, perché entriamo nel santuario. Di fatto questa forma a broad room è un santuario. Permette di avere una sala molto grande, con una copertura di legni non molto lunghi, perché i legni venivano messi sulla direzione della parte più stretta. Allora noi entriamo dentro e vediamo che all'interno ci sono gradini, sono tutti lati. Tutti lati intorno sono come dei gradini appoggiati. Forse non sono tutta l'intenzione, ma da nessuna parte, quella meglio osservata. Purtroppo qui non hanno segnato la linea che è stata restaurata da quello che hanno trovato. Al centro c'è come una specie di tavolo.
Sì, sì.
Ecco, e sul lato opposto al sedile, oltre al sedile, nel centro c'è come la base di qualche cosa.
una pietra rotonda che è entrata, che poteva servire forse per la base, forse per un idolo, forse per una stele, forse per un oggetto speciale, no? Si pensa che sul banco che c'è intorno a questo oggetto speciale non si sedesse nessuno, ma fossero poste altre steli, come per dire Dio e la sua famiglia, la sua compagnia, no? Infatti in molti templi antichi le steli sono multiple e possono rappresentare o diverse divinità oppure diverse azioni degli uomini in rapporto alla divinità, perché una stele poteva essere portata in occasione di una memoria, in occasione di un'alleanza, in occasione di un matrimonio, in occasione di una morte, no? Come vediamo nelle storie del patriarca Abramo, che devono essere delle storie antichissime, nonostante quello che dicono gli esegeti, che sono state composte dopo l'esilio, no? Sono state probabilmente raccolte dopo l'esilio, ma la loro origine, l'uso delle stele, dopo l'esilio non c'è più. Nessun popolo più usava adorare attraverso la posizione delle stele. Quindi certamente rappresentano delle idee che corrispondono all'epoca del bronzo, più che all'epoca in cui le storie sono state scritte. Queste cose sono da tenere in conto, perché anche nella Bibbia bisogna sempre stare attenti, il testo definitivo quando è stato scritto lo si giudica sulla base degli ultimi elementi più tardivi che sono contenuti. Ma quando ha origine la tradizione bisogna giudicarlo in base agli elementi più antichi che contiene e bisogna tenere conto di tutta la banda che ha avuto il testo attraverso la tradizione orale e poi un'eventuale tradizione scritta primitiva fino alla stesura finale. Naturalmente bisogna tener conto di tutti questi aspetti, anche se quello che conta per noi è l'ultima fase, no? Sempre si dice l'ultimo redattore è quello ispirato. Gli altri di prima hanno un'ispirazione più remota, ecco, iniziale, più remota, ma l'ultimo è quello ispirato da Dio, quindi realmente la scrittura è l'ultimo redattore, quindi quello merita la maggiore attenzione, però anche tutto il contenuto è generalmente significativo, perché è quello che fa capire perché ci sono dentro certe cose che sembrerebbero altrimenti strane, no? Dunque abbiamo un tempio, forse il più antico tempio di tutto il paese, che si conosca con sicurezza che è un tempio, che si conosce tutto, non manca nessuna parte, è completo. Per esempio quello di Megiddo si conosce soltanto un pezzettino del tempio, anche se è abbastanza grande, ma qui c'è tutto, c'è il recinto esterno, le stanze, la bama centrale, la sala, broad room, per quello che volete voi che servisse, o per pranzi sacri o per venerazione di divinità, adesso vedete voi, però abbiamo tutti gli elementi che si prestano perciò a poter discutere meglio un'interpretazione senza eccessive ipotesi. Purtroppo non abbiamo nessun testo scritto né una rappresentazione grafica, ad eccezione delle pitture di Tolelate al Gassul, che rappresentano una processione di uomini, cioè una serie di uomini che vanno in fila e dicono che è una processione sacra. E questi oggetti di bronzo trovati a Nakal Mishmar, che anche sembrano far parte di un rito sacro per molti uomini, non per pochi, perché soltanto le mazze sono quasi 200, le blocchi rotondi di bronzo da infilare sopra i bastoni. Come potrebbe essere le persone che possono stare qui dentro, in questo recinto. Dunque c'è un sistema di cose che si combinano in questo posto e ci aprono gli occhi su un periodo altrimenti lontanissimo della storia, anzi non nemmeno appartenente alla storia, solo l'archeologia lo ha rivelato. La strada che continua a sud, dove vengono quelle persone, continua verso il cosiddetto sentiero romano. C'è di fatto una strada che termina con degli scalini tagliati nella roccia che va verso la montagna e precisamente verso Tekoa, Betlemme. Allora i più coraggiosi possono fare quella strada. Io l'ho fatta dall'altra parte, cioè partendo da Tekoa, da Betlemme, per farci di una Tekoa. Vedete qua, venendo giù a piedi, scendendo poi per ultimo dalla strada romana.
E dopo bisogna pagare
minimo
bastardo.
Bisogna camminare, però è bellissimo. È bellissimo perché si attraversa tutto il deserto. Quando si arriva qui sopra, con 400 metri di strapiombo sul mare, nel pomeriggio in cui si cominciano a vedere le montagne, è bellissimo veramente.
Da fare.
Siamo arrivati al 4 del pomeriggio. Sì. C'è una sinagoga da vedere. Anche San Girolamo, che è vissuto tra il IV e il V secolo, a Betlemme, dice che Engedi era un grosso villaggio di ebrei, così dice. Quindi era uno di quei posti dove gli ebrei erano restati anche dopo le rivolte. Nonostante che sia vicino Masada e tutto, però si sono restati pacificamente, non c'era problema, no? Di fatto sono stati fatti scavi archeologici e hanno mostrato i resti del villaggio, soprattutto al di là di questa recinzione, c'è il grande scavo di Isar Hirschfeld, ma qui c'è una sinagoga con mosaico, molto bello, e iscrizioni anche molto belle nella sinagoga stessa. La forma della sinagoga è un po' particolare, non assomiglia a nessuna delle altre, tipo quella di Cafarno o così, è un po' particolare sua. Comunque sostanzialmente ci sono dei gradini per sedersi, c'è posto per mettere l'armadio santo con i rotoli della legge e per leggere, il pulpito per leggere. Sostanzialmente gli elementi fondamentali della sinagoga sono ben visibili. Allora andiamo, vediamo.
Però c'è un'iscrizione ebraica, abbastanza lunga, quindi un'iscrizione abbastanza bella, sull'altro nella piccola navata. I gradini sono solo da un lato, forse implicano una comunità non molto grande, forse c'era più di una sinagoga, anche un altro sinagoga, qualche altro posto. Poi possono esserci state trasformazioni. Però sostanzialmente si vede questa è la parte del popolo e questa è la parte della liturgia. La parte della liturgia è formata da una bama, cioè una certa forma, una casata, e da una nicchia che indica la direzione, il posto dell'arca e la direzione di Gerusalemme.
E di fianco alla nicchia c'è un gradino speciale,
si vede qua, però da solo, isolato, per una sola persona. Questa può essere la persona, il rabbino della comunità, il capo della comunità. Quindi adesso passiamo dall'altra parte per vedere le istituzioni, sono molto interessanti. Spero che sia la persona che parte. Sono molto interessanti.
I mosaici, soprattutto delle iscrizioni, sono in copia. Gli originali sono a Gerusalemme, nel museo. Vediamo se ci ha spiegato le iscrizioni. Ma sarà qui, sarà probabilmente.
Sì, 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 le istituzioni sono spiegate tutte nella parte interna. C'è tutto. Allora, la prima sezione in alto dell'iscrizione ha i nomi dei patriarchi presbubiani, compresi quelli del diluvio, parte da Adamo, Adamo, Sette, No, Kenan, Alevi, Giare, No, Metusciare, Lamech, Noah, Sen, Sam, e Yahweh. Mentre la seconda sezione dà i nomi dello zodiaco. Di solito i nomi dello zodiaco si trovano al centro, attorno a un simbolo del sole, indicano diverse parti dell'anno. Invece qui sono tutti uno di fila là nell'iscrizione. Nessuno sapeva disegnare
come quello di Tiberias, no?
Hanno lasciato Tiberias, per esempio.
metallo. Invece qui c'è solo il nome dei semi, però si vede che simboleggiavano sempre qualcosa di religioso. Di solito si pensa che lo zodiaco simbolizza la creazione divina, organizzata con la sapienza, l'anno, attraverso una successione di tempi ben ordinata. La terza sezione invece è quella più grande, è in aramaico, e questa è ha i nomi dei benefattori, che hanno costruito la sinagoga, e anche se c'è una specie di modo che regola comunitaria, che dice agli abitanti della città di comportarsi bene, di non accusare nessuno della città presso i gentili, cioè nei tribunali dei bizantini, di potere bizantina, cioè di regolarsi all'interno della comunità. La stessa regola la era San Paolo, nella prima comunità cristiana, dice che non bisogna andare a studiare presso il tribunale italiano, ma risolvere le questioni all'interno della comunità. La quarta questione è un'altra questione della Malta, con di nuovo i nomi delle tre fattori e la richiesta di benedizione per loro. Nella quinta sezione, invece, che è quella più bassa, qui, quelle tre righe più basse, la quinta sezione, che non c'è nella fotografia, c'è un'altra sezione aramaica dove ringraziano gli abitanti della città e soprattutto un certo Jonathan il cantore, che era probabilmente il cantore della sinagoga, quello che cantava
da Brescia.
Sapete che la Bibbia si cantava fino ad oggi, le Bibbie edizioni complete normali hanno i segni della cantilenazione, cosiddetti accenti biblici. Su ogni parola c'è il suo accento, che indica come la voce doveva comportarsi quando arrivava a quella parola. Di solito c'è anche un questo ha relazione anche con il significato, insomma. Certi accenti accompagnano certe forme, in maniera che la cosa è parzialmente utile anche per gli esegeti.
Va bene, credo che non ci sia altro. Ho detto l'autista, siamo arrivati. Sono i resti di una fortezza dell'epoca romana, anzi della guerra dei romani contro gli ebrei, cioè quella guerra di cui parla Giuseppe Flavio, la guerra giudaica. E dopo la conquista di Gerusalemme, alcuni ebrei, gli zeloti, si sono rifugiati in questa fortezza nel deserto e i romani hanno deciso di continuare fino alla fine contro di loro. Perciò hanno trasferito qui una legione che ha circondato di un muro la fortezza, fatto qui gli accampamenti, e hanno costruito una rampa d'assedio fatta di terra e di pietre che ha permesso di portare fino in cima alla montagna le macchine per distruggere le mura. Giuseppe Flavio racconta che l'ultimo giorno, quando i romani ormai erano quasi entrati nella fortezza, gli ebrei tennero consiglio tra di loro e ci fu uno che parlò, chiamato Eleazaro, Eleazar ben Yair, uno dei capi della fortezza, che fece loro questo discorso. Dice: se noi saremo presi prigionieri finiremo come schiavi, quelli che non saranno uccisi passeranno tutta la vita in catene, nella schiavitù. Allora è meglio morire piuttosto che essere schiavi. E allora si uccisero l'uno con l'altro, decisero di uccidersi, tirarono sorte chi di loro toccava uccidere l'altro suo compagno. E quando i romani entrarono nella fortezza, il giorno seguente trovarono tutto silenzio, tutti morti,
soltanto rimasero due donne che raccontarono agli altri, ai romani, che cosa era successo. Naturalmente ci voleva qualcuno che rimanesse per raccontare, altrimenti come si poteva sapere? Questo è il racconto di Giuseppe Flavio. Per gli ebrei questo luogo è un luogo molto importante e significativo dal punto di vista simbolico, perché significa la loro volontà di resistenza fino alla morte. Perciò qualche volta ci portano i soldati a fare il giuramento di difesa della patria. Comunque è stato uno degli scavi archeologici tra i primi che lo Stato di Israele ha fatto. E sono stati ritrovati i palazzi del re Erode, ma alcune parti erano già state costruite dagli Asmonei, prima ancora. Sono stati trovati i resti degli accampamenti dei Romani e dei muri costruiti dai Romani, della rampa d'assedio costruita dai Romani per prendere la città. E forse uno dei pochi posti al mondo dove si vedono gli accampamenti dei Romani così conservati bene, tutto intorno alla fortezza. La fortezza in se stessa è già un monumento spettacolare, perché è altissima, sopra una roccia verticale, tutto intorno. Per la natura l'ha resa quasi imprendibile, ma si capisce che l'arte bellica ha fatto in modo che è stata presa lo stesso. Dopo questa battaglia, Masada rimase forse occupata ancora un poco dai soldati romani, per poco tempo, e poi fu abbandonata per sempre, eccetto nel periodo bizantino. Nel periodo cristiano i monaci, probabilmente una corrente di monaci che dipendeva da Sant'Eutimio, fecero un monastero proprio sulla cima, e perciò c'è una cappella, una chiesetta con mosaici semplici ma belli, e di cui si conserva abbastanza bene anche la decorazione muraria. Questo è un caso piuttosto raro. La decorazione muraria dei muri è fatta tutta con frammenti di ceramica disposta a formare dei disegni geometrici nel muro. Sono conservati ancora per diversi metri d'altezza. Poi c'è conservata qualche cella degli eremiti che si estendeva sulla cima. In questo posto uno dei problemi principali per vivere è la pioggia, l'acqua. Allora sono state scavate numerose cisterne, anche molto grandi, per rifornirsi di acqua. Ecco, Masada già si comincia a vedere appena appena nella foschia. C'è una funivia per salire in cima, quindi non faremo fatica. Soltanto dovremo camminare un poco sulla cima, ma non è molto faticoso perché tutto è piano. Non è come in Gedi che bisognava salire e scendere. Questo stanca molto. Ma anticamente la funivia non c'era e perciò c'erano due strade per poter salire, una davanti e una dietro. La più famosa è quella che c'è davanti, di cui parla anche Giuseppe Flavio, che chiama il sentiero a serpente, perché difatti assomiglia proprio a un serpente, cioè un sentiero fatto tutto a tornanti per poter arrivare fino alla cima, come di solito sono i sentieri di montagna. Alcuni fanno questo a piedi e vanno su a piedi, qualcuno lo fa scendendo. Andare su per il sentiero a serpente prende almeno mezz'ora, andare con la funivia invece in 5 minuti uno è sopra.
No, allora vogliamo andare a piedi.
In questo punto il Mar Morto si stringe molto, anzi finisce, vedremo dall'alto la sua forma caratteristica, questo punto termina e poi c'è una striscia di terra asciutta. Non era così prima, è così perché si è prosciugato. E poi continua di nuovo nella parte di sotto. Gli ebrei hanno scavato un canale che unisce le due parti del Mar Morto per poter portare un po' d'acqua anche nella parte di sotto. Ma il progetto futuro sarebbe di costruire un canale che parte dal Mar Rosso oppure dal Mare Mediterraneo e arriva fino a qui per portare l'acqua. Perché l'acqua del Giordano arriverà sempre di meno. Dall'alto la veduta è molto bella, su tutta l'area del Mar Morto. E si vedono anche tutta questa pianura fatta di collinette attraversate dai torrenti d'acqua. Molto bello. Vedete, ci sono sempre i cespugli di Taberischi e anche gli alberi di acacia, che sono fatti a forma di ombrello, cioè c'è il tronco che sale e poi a un certo punto i rami si allargano come a formare un ombrello. Questa è la tipica forma dell'albero di acacia. Soprattutto nel fondo delle valli, nel fondo dei wadi, ce ne sono molti. Basta che ci sia un pochettino di acqua e subito può crescere qualche cosa. Ecco Masada sulla vostra destra, già si vede la fortezza, si vedono i tre gradini del palazzo del re Erode e si vede tutta la pianura che c'è in alto.
Preparata per essere una portineria, una sala di attesa. sono dei banchi sulle pareti, però belli, le pareti in stucco bianco, lucido, bello, pulito.
Quindi è l'entrata ad un posto ben adornato. La parte alta è stata ricostruita dagli architetti israeliani. Generalmente in tutta la fortezza dovete guardare se c'è una riga nera pitturata così nel muro. Tutto quello che c'è sotto la riga nera è stato davvero trovato. Tutto quello che c'è sotto la riga nera è stato ricostruito per zone turistiche.
Del
luogo. Non si può portare pietra da un'altra montagna qui sopra, troppo difficile. Allora si facevano delle cave di pietra, si scendeva, si spezzava la pietra, si preparava per poter costruire. E quando c'era un bel buco grande, generalmente si trasformava il buco in una cisterna per l'acqua. Quindi c'era un doppio vantaggio. La parte di qua sono abitazioni, si dice, del comandante della fortezza, perché questo è proprio l'ingresso alla parte protetta della fortezza che sta vicino al palazzo reale, che sta alla fine. Perciò il comandante abitava qui. Quindi è la tipica villa, abitazione di un soldato di alto livello che era comandante di tutte le altre guardie. È una caratteristica villa del periodo ellenistico, villa romana, con un cortile centrale dove c'è il forno per fare la cucina. Prego. Qui vicino alla porta, d'accordo? C'è generalmente una sala aperta sopra il cortile con due colonne davanti. Vi ricordate le due colonne di Cobrani?
Sì,
ecco.
Già questo serviva, lì a Cobrani non si capisce. Qui servivano per il primo. Il primo di solito è un ambiente a metà tra il privato e il pubblico. Alla mensa anche possono essere invitati, e dal pitrino si può passare poi dalle camere da letto, dalle parti che sono invece private. Quindi la cucina ci sono questa cucina, diciamo, questa è la cucina aperta, invece il pitrino è la metà coperta, sopra ma non davanti, e invece le camere private erano coperte, erano chiuse da tutte le parti. A volte le camere private sono molto belle, hanno sulla parete dei tipini,
delle pitture a vari colori e così via.
Non so se qui si può vedere.
Pitture qua? Quella là in
volata. Ma nel mezzo pitture in basso, sì, perché è l'unica parte conservata in basso. Del comandante. Si considera che sia un solo ambiente. Di là viveva lui con la moglie, una parte piuttosto privata, e questa invece è una parte piuttosto pubblica. Allora trovate praticamente la stessa struttura, cortile centrale, triclinio, le camere da letto, di qua altre stanze, la stessa di là, però fatta un pochino più in grande e più bella. Infatti anche i dipinti che sono qui dentro sono più belli di quelli che ci sono di là. Guardate, fate attenzione però alla riga nera come va, perché lì al centro la parte più bella va a finire sottoterra. Non hanno trovato niente. No? Perciò state sempre attenti. Tuttavia è stata ricostruita in maniera buona, cioè pensando a come poteva essere. Dentro ci sono resti di pitture, allora è interessante andare dentro a vedere anche questi resti di pitture. Un modo di vivere caratteristico dell'epoca greca-romana. Invece in altre epoche, come per esempio l'epoca araba, così la casa tende a essere monolocale. In una sola stanza si fa tutto, si mangia, si dorme, si ricevono gli ospiti, così, no? Si cambia solo l'arredamento, per ricevere gli ospiti si mettono i cuscini, i sofà, per dormire si mettono materassi per terra, per mangiare si mette invece il tavolo rotondo attorno al quale si prende il cibo. Seduti per terra, però l'ambiente è il medesimo, cambia l'arredamento interno. Invece in questa epoca cambia l'ambiente secondo ogni diverso uso.
Per esempio Cafarnao tende ad avere ambienti diversi per il diverso uso.
Grazie.
E gli archeologi hanno scavate alcune completamente, come questa, per fare da passaggio, altre invece le hanno lasciate così come le hanno trovate, come questa qui vicino. Altre le hanno scavate a metà per fare vedere com'è la differenza tra ciò che è stato scavato e no. Allora vediamone due o tre per vedere la differenza. Qua dietro c'è il palazzo del re Erode.
Muro di divisione
diviso da tutto il resto
tra il palazzo e il resto di
che sta parte sotto questa scala di legno, ma nello stesso posto. La piccola scala e la piccola porta che permette di entrare. Tutto il resto è protetto con un grande muro, perché il re non si fida nemmeno delle sue guardie. Lì c'erano le sue guardie, c'era il comandante delle sue guardie, ma il re c'ha il suo palazzo ben difeso lo stesso.
È una specie di terrazzo di giardino, no? Rotondo. Il secondo livello più in basso invece è quadrato, con colonne, pitture sulle pareti, molto bello, perché forse poteva essere il luogo principale di vita della popolazione femminile del palazzo. L'ultimo, il terzo livello più basso, l'ultimo che si vede. Si potrebbe andare giù, però tra andare giù e venire su ci vuole mezz'ora, perdiamo troppo tempo in questo momento. Guardate invece in basso nella pianura e vedete la linea del muro che i soldati romani hanno costruito, no? Sì, ogni 50 metri c'è una torre, ogni 50 metri, e vedete gli accampamenti dei soldati che custodivano il muro, che sono di forma un po' quadrata, così ce n'è uno qui, ce n'è uno là, ce n'è uno dall'altra parte, ma il più grande di tutti è di là, e lo vedremo meglio da un altro punto di osservazione, che sarà proprio davanti. Nell'accampamento principale che c'era lì abitava il generale romano che è venuto a conquistare Massala, che si chiamava Silva. È stata trovata a Gerusalemme un'iscrizione con il suo nome, recentemente. Dunque era un personaggio abbastanza importante, questo generale Silva, quello che è conquistatore di Massala. Pensate, 3 anni ci hanno messo per conquistare la fortezza. 3 anni. Quanti soldi hanno speso per tenere qui per 3 anni i soldati, non solo i soldati, ma tutti gli aiutanti che portavano i viveri, l'acqua, il legno, tutto l'insieme che doveva servire per conquistare la fortezza. Una legione era composta di 2.000 soldati. Pensate quanti denari hanno speso i soldati per conquistare questa fortezza. Potevano lasciarla lì, lasciarli morire di fame.
Ma il muro cosa serviva?
Il muro serviva perché nessuno potesse scappare.
Quindi erano arroccati nello stesso tempo.
Tempo erano chiusi dentro, assediati nello stesso tempo. E c'è il muro tutto attorno, lo potete seguire dappertutto. Continua di là, sulla cima della montagna di fronte, scende giù, lo chiudevano completamente. Ed ecco l'accampamento principale dei soldati, che ha la stessa forma degli altri, però è più grande. Poi si vede un accampamento dentro l'accampamento ad un certo punto, e probabilmente era una parte dove si risiedeva il comandante. Gli accampamenti dei soldati romani generalmente hanno 4 porte, sono quadrati e hanno 4 porte, quindi sono attraversati da strade che formano come una croce al centro dell'accampamento. O i bagni, ma non solo dei bagni normali, cioè dei bagni speciali in cui l'acqua veniva riscaldata a diverse temperature per avere una sala più calda, la sala calda, la sala dove si sudava, perché il sudore è considerato una medicina, poter sudare guariva da tanti problemi, no? Ecco. Poi oltre che il bagno c'era anche il posto per gli esercizi fisici, cosiddetto ginnasio, e questo è il cortile dove ci troviamo noi. Una parte era aperto sotto il sole e una parte era coperta da un portico attorno all'ombra, secondo come uno piaceva. E il cortile era molto bello perché era tutto ornato di mosaico bianco molto antico, dell'epoca del re Erode. tutto quello che c'è qui è tutto prima del 70 d.C., eccetto la chiesa e le celle dei monaci bizantini. Il mosaico è soltanto bianco e nero, perché in quel tempo questo era lo stile anche a Roma, eccetto nel palazzo principale di Erode, che è il palazzo non privato ma è quello pubblico, dove ci sono alcune sale di ricevimento, forse la sala del trono, che hanno dei mosaici di più colori, hanno anche il rosso dentro, il bianco, nero, rosso, giallo, qualcosa di più, ma sempre disegni piuttosto semplici, disegni geometrici semplici.
È un proiettile quello lì?
Quale?
La palla lì.
No, quella là? Non no, penso sia il resto di una colonna, forse. Va bene.
Pavimenti di marmo. Però la sala si vede che ha un doppio uso. Ha avuto anche un uso dopo la distruzione della fortezza, perché ci sono colonne usate dentro per sedersi come banco. Sulla sinistra c'è il bagno caldo.
Diversi frammenti di ceramica con scritto dei nomi, e pensano che questo possa ricordare quello che dice Giuseppe Flavio, che estraevano i nomi di chi doveva uccidere un suo compagno. Estraevano a sorte fino a quando tutti furono uccisi. Ma i pezzi trovati non sono tanti, tanti, perché qui c'era forse 900 soldati dentro. Questi pezzi trovati sono alcuni, sono esposti nel museo che c'è in basso nella funivia. Proprio all'entrata c'è un museo speciale, anche abbastanza bello, sono esposti questi frammenti. Questi frammenti vengono chiamati ostraca, che significa un frammento di ceramica con iscrizione, con una iscrizione. Interpretato come parte del racconto di Giuseppe Flavio. Di per sé può anche significare che tiravano a sorte chi doveva mangiare per primo la minestra, non voglio dire, ma anche tante altre cose. Però in questo caso l'interpretazione che sembra più interessante è quella di Giuseppe Flavio.
Qui si vede una grande cisterna per l'acqua, probabilmente prima era una cava di pietra e poi è stata rivestita di intonaco impermeabile per tenere l'acqua. Guardate il colore di questo intonaco impermeabile che c'è intorno alla cisterna, è di colore grigio piuttosto scuro, no? Quindi vuol dire che andiamo nel periodo verso le rivolte, quindi non è una cisterna originaria del tempo del re Erode, ma forse un po' dopo. Comunque prima della rivolta. Anche di qui c'è una vasca che sembra essere un bagno rituale, ci sono i gradini per scendere e la vasca per bagnarsi dall'altra parte, forse comoda per la vicinanza della cisterna. Nel centro della cisterna ci sono delle grosse pietre rotonde, che probabilmente sono le pietre che hanno fatto cadere il tetto di questa cisterna. Questo tipo di pietre sono le pietre che i romani tiravano contro le città e contro le mura per romperle, perciò se i romani stavano laggiù queste pietre arrivavano da laggiù. Guardate che tragitto che facevano. Si sa che queste macchine chiamate baliste potevano tirare anche 500 metri di distanza. Va bene, adesso ci sono i cannoni che tirano 30 km e i missili che vanno a 1000 km. Comunque, il Giuseppe Flavio dice che gli ebrei avevano dato un soprannome a queste pietre dei romani, le chiamavano le figlie della morte, perché dove arrivavano portavano la morte. Di canali raccoglieva tutta quest'acqua e la portava dentro grandi cisterne,
che stanno in basso nella montagna. Quindi per avere l'acqua qui sopra bisognava andare a prendere l'acqua in queste grandi cisterne sotto e portarle sopra. Quello era un lavoro manuale, perciò dicono che doveva esserci qui una specie di porta chiamata la porta delle acque, attraverso cui si portava l'acqua dalle cisterne sotto alle cisterne sopra. Naturalmente un po' di pioggia si poteva raccogliere anche qui sopra, però era sempre molto limitata rispetto a quella che proveniva da tutto un invaso della montagna.
Per tutto il tempo era stata la più antica sinagoga che si conosceva.
Però poi sono state scoperte sinagoghe più antiche, come quella di Gerico, quella di Gamla, adesso quella di Magdala, che sono più antiche di questa, no? Tuttavia l'origine di questa sala non era una sinagoga, era un altro uso questa, forse era una stalla per gli animali, da quello che si è trovato sotto i pavimenti, no? Ma poi è stata trasformata in sinagoga costruendo i gradini, si vede che sono aggiunti, mettendo le colonne, e in un angolo c'è una stanza chiusa dove sono stati trovati diversi frammenti di rotoli scritti, anche dei passi biblici, per cui si pensa che in questa stanza si conservassero i rotoli e le cose religiose. Altri rotoli sono stati trovati in una stanza vicino, dove adesso andiamo. Questo frammento è stato trovato in questa stanza, che è chiamato una casa matta. La casa matta si intende un muro di una fortezza che è formato da due muri con un vuoto in mezzo, con delle stanze in mezzo, in maniera che resta come un doppio muro. Se c'è bisogno si riempie la stanza in mezzo di terra e fa come un muro che è spesso di molti metri. E difatti gli ebrei così avevano fatto, per resistere a quelle pietre che i romani tiravano e all'azione dell'ariete, che è una trave che spinge contro un muro, avevano riempito, dice, i muri di terra e di legni, in maniera che diventava una superficie soffice in cui non si poteva penetrare. Ma i romani bruciavano questi legni e scavarono queste casamatte fino ad aprirsi una parte nelle mura attraverso cui sarebbero entrati. Ah, vedo che tutti sono là attorno al muro delle pietre dei romani. Quello è un bel mucchio di pietre che tiravano i romani. Ce ne sono un po' dappertutto. In cui i muri si vedono e traforati con delle piccole nicchiette, ecco, e questo viene chiamato un colombario. Da principio hanno pensato che servisse dai romani per mettere le ceneri dei soldati morti, perché i romani usavano i colombari come sepolture per mettere piccoli vasi con le ceneri dei defunti, ma oggi si pensa piuttosto che servissero agli abitanti della fortezza per allevare i colombi e per mangiare i piccoli dei colombi. A quel tempo non si usava ancora allevare i colombi per mandare a portare dei messaggi, perché questa fu un'invenzione degli arabi al tempo di Saladino, che gli dette un grande vantaggio contro i crociati, perché riuscivano a portare messaggi velocissimamente in posti molto lontani, invece gli altri dovevano mandare qualcuno a cavallo che corresse, magari non arrivava mai, perché veniva ucciso lungo la strada. Quindi fu una grande invenzione dell'epoca di Saladino, quella dei colombi che portavano i messaggi. Ma a questo tempo non si conosceva ancora questa capacità dei colombi, e quindi si pensa che servissero per allevare i giovani colombi a mangiarli. Ce n'è un altro più avanti, ancora più grande di questo, voi lo vedrete, non ci fermiamo, soltanto per sapere che c'è. Non si ritiene più oggi che siano sepolture di soldati romani, ma che siano allevamenti di colombe, dove si vede la torre che i romani sono riusciti a portare fino alla cima per poter combattere e per poter distruggere il muro. Vediamo però questa rampa quanto è grande. Hanno messo 3 anni per costruirla. Pietra a pietra, ciascuno portava una pietra e sono riusciti a costruire questa rampa.
ecco, qui si vede la rampa.
Iniziarono a costruire questa rampa d'assedio partendo da una roccia speciale che lui chiama Leuché, cioè bianca, una roccia bianca.
Infatti se guardate giù da dove parte la rampa, vedete proprio che c'è una in fondo, che la roccia ha colore più bianco. Quindi partendo da quella roccia bianca i romani portarono tutto ad accumulare terra, pietre, qualunque cosa, per riuscire a portare una grande torre fino sulla cima. Gli ebrei cercavano di bruciare
questa piccola porta. Monaci della congregazione di Sant'Eutimio il Grande.
Questo posto era conosciuto con il nome di Marda, il deserto di Marda. In italiano non lo conosco bene.
No.
Proverò un altro. E qui
erano già un attimo di tempo prima. Poi
il buon palazzo privato, questo è il palazzo pubblico.
Solo a semplici disegni, non ci sono figure né umane né di animali, ma solo disegni geometrici, però è molto bello, molto elegante, arte greco-romana, colore bianco, nero e rosso, qui c'è anche, così di là c'è anche il colore rosso.
Andiamo a concerto.
Questa è la cappella del monastero bizantino.
La sua abside, finestra rivolta verso il sole che sorge, i muri con decorazione in ceramica,
e sotto l'altare c'era una tomba. Io mi ricordo la prima volta che venivamo si vedeva ancora, profonda un metro circa, scavata nella roccia. Di solito sotto l'altare veniva sepolto il fondatore del monastero. Il fondatore del monastero doveva essere sepolto. Questa stanza.